oggi giovedì 28 luglio 2016 alle 21:25 dichiara aperta la seduta in sessione straordinaria del Consiglio Comunale. La seduta del Consiglio Comunale di stasera sarà verbalizzata dal dottor Claudio Ghelardini, vice segretario del Comune di Montale e Agliana. La dottoressa Donatella D'Amico è assente per motivi personali. Procedo all'appello dei consiglieri. Mangoni, Manetti, Banci, Ghelardini, Signori, Santini, assente, Salaris, assente, Novelli, Cheli, assente, Buscioni, presente, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, assente, Ciottoli, presente. Allora, essendo presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, io 13. Essendo presenti numero 13 consiglieri più il sindaco, la seduta è valida. Risultano assenti i consiglieri Cheli, Salaris, Volterrani e Santini al momento. Santini. Nomino come scrutatori Bartoli, Buscioni, Ghelardini. Procediamo alla proposta numero 1. Consiglio Comunale. Verbale della seduta precedente del 19/5/2016. Esame ed approvazione. I consiglieri, li prego di alzare la mano chi è favorevole all'approvazione. Chi si astiene, alzi la mano. Contrari? Allora, un contrario, un astenuto e 11 favorevoli. Contrario Ciottoli. Astenuta Banci. Proposta numero 2. Consiglio Comunale. Trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 26/4/025/19/5 dell'anno 2016. Presa d'atto. Invito consiglieri per alzata di mano chi è favorevole. Chi è contrario. Chi si astiene. Quindi 12 favorevoli, una astenuta Banci. Passiamo alla proposta numero 3, che insieme alla proposta numero 4, per il medesimo legame logico, propongo che gli interroganti facciano le loro interrogazioni in sequenza, mentre l'assessore risponderà in maniera congiunta ad entrambe le interrogazioni. Poi la dichiarazione di soddisfatto o insoddisfatto, ognuno consigliere ovviamente farà le sue considerazioni. Ci sono obiezioni? Si può procedere o devo mettere ai voti questa procedura? Si procede. Allora, proposta numero 3, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, di verifica presenza macchine per gioco d'azzardo nelle vicinanze dei luoghi sensibili, prevenzione ludopatia. Illustra l'interrogazione il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti presenti. Allora, questa interrogazione nasce a circa un anno e mezzo o poco più dall'approvazione della mozione della maggioranza del Partito Democratico, che ha per oggetto prevenzione e contrasto alla dipendenza e al gioco d'azzardo. Noi a quel tempo siamo stati contrari a questa mozione, infatti la bollammo come una mozione fuffa, perché in concreto secondo noi non avrebbe portato niente. Ricordo che dopo il nostro emendamento bocciato, con il quale chiedevamo il divieto, il PD corse ai ripari portando un proprio emendamento. Ecco, questo emendamento, voglio ricordare perché è importante, Allora, questo emendamento diceva praticamente due cose importanti, che regolamentare nell'ambito della competenza dell'amministrazione comunale gli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco. Ora, è passato più di un anno e mezzo, io di questo regolamento non ne so niente, spero di essere smentito oggi perché nessuno ha fatto un regolamento per definire gli orari di apertura. Inoltre è stato approvato anche a predisporre norme restrittive per l'insediamento di sale da gioco, eccetera, eccetera. Anche di questo punto io non ne so niente. Spero di nuovo di essere smentito. Quindi posso dire che a un anno e mezzo non è stato portato una mozione e non è stato fatto assolutamente niente riguardo a questo. Quindi si portano le mozioni così per far bella figura e approvare in consiglio, poi non si dà esito a tale mozione. Vorrei inoltre quindi aggiungere, visto che non è stato fatto niente, non si vuole interrogare il sindaco perché c'è una legge regionale che in un certo senso ci viene un po' incontro, in aiuto, e regolamenta un pochino il discorso delle sale da gioco con il fatto della distanza minima di 500 metri. Quindi per questa cosa si interroga il sindaco e la giunta di sapere quale azione intende prendere a fronte di quanto esposto sopra, cioè riguardo a questa distanza, se sono stati fatti i controlli e se non sono stati fatti i controlli come mai, a un anno e mezzo ancora non è stato fatto nulla, neanche i controlli, e chiediamo anche inoltre se si ha intenzione di fare qualcosa, visto che c'è stata una mozione approvata in consiglio. Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschina. Consigliere Sciotto, li prego per la sua interrogazione. Grazie.
Sì, in parte ha fatto bene, caro Presidente, a associare le due interrogazioni, perché più o meno tanto gli argomenti sono gli stessi, ecco, che è inerente anche alla mia interrogazione, visto che è stato aperto una nuova sala VLT da gioco e quindi volevo dei chiarimenti in merito a queste normative, insomma, se c'è stato questa, diciamo, tra virgolette, accertamenti o sensibilizzazioni dalle scuole, dai quei luoghi sensibili cosiddetti, se l'amministrazione ha verificato o altri enti per conto dell'amministrazione, quindi volevo alcuni chiarimenti in merito, anche perché c'ho da fare delle considerazioni poi in seguito a quello che mi risponde, perché ho presentato questa interrogazione e poi successivamente ho avuto altre notizie in merito. E appunto di conseguenza, come mi risponde, poi eventualmente se posso ulteriormente fargli delle domande, perché tanto è inutile che ci sovrapponga gli stessi chiarimenti, insomma.
Ringrazio il consigliere Ciottoli. Le modalità dell'interrogazione prevedono, dopo la risposta dell'assessore, da parte dell'interrogante, la dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto con le relative motivazioni. Ora, altre domande? Vediamo, insomma, se l'assessore è disponibile, vediamo poi nel contesto. Grazie. No, prego.
No, è perché, allora, ne posso fare ancora, perché tra l'altro è una cosa che non ho verificato, quindi quando non si verificano le cose. Quindi non le so, le chiedo all'assessore, perché qui è stata aperta, per la ludopatia è stata aperta una nuova sala giochi. Tutti noi siamo contrari a queste cose, da tutte le parti a livello politico, però costantemente si danno permessi per aprire. Quindi qual è il problema? Il problema è che intanto sapere e capire se effettivamente c'erano le condizioni per dargli queste concessioni, però quello che mi fa ulteriormente rabbrividire è che girando sul territorio aglianese e andando all'interno dei circoli, all'interno dei bar, costantemente si trovano queste macchinette che penso, tra virgolette penso, perché non so se sono uguali a quelle di quelle che vengono messe alle sale giochi, perché non sono mai andato a giocare, quindi non lo so. E quindi mi domando io, c'è delle normative che sono diverse? Perché qui qualsiasi circolo vedo queste macchinette ci sono, e chiunque possano accedere all'interno del circolo senza controlli. Addirittura potrei fare anche dei nomi, anche Vincenzo, Tragliana, c'è il cambiasoldi, come c'è anche alla Ferrugia. Cioè c'è queste macchinette in una sala dove con uno va, prende 10 euro, butta dentro, li cambia soldi e gioca. Quindi non mi riesce a capire la differenza, la differenza tra una sala magari come è stata aperta, e sicuramente ci sarà delle concessioni e sicuramente si saranno adoperate anche per essere regole normative, non so, permessi della questura, e magari all'interno di questi circoli, di questi barri, si continua a vedere queste macchinette, però non sento dire che ci sono dei permessi o delle cose particolari. Era questo quello che gli volevo aspettare, ma forse è meglio averlo detto ora, in modo tale che se lei ha delle notizie o delle informazioni in merito, è più facile che le recepisca e quindi me le dica, perché no, sono all'oscuro di questo.
Grazie consigliere Ciottoli, quindi è stato esaustivo, e che invito l'assessore Fragaia a rispondere in maniera congiunta ai due interroganti. Grazie.
Grazie Presidente. Allora io cercherò di rispondere in modo, credo, chiaro e anche tutto sommato sintetico. Allora, la prima domanda: abbiamo approvato una mozione in Consiglio Comunale, è trascorso un po' di tempo, come mai non abbiamo fatto niente? Ma allora, intanto, come si può dire, ad oggi ovviamente è vero, non si può negare, diciamo, che concreti passi in avanti non si siano fatti. Il come mai è dato anche dal fatto, ragionevolmente, poi ovviamente ci assumiamo anche le responsabilità che ci competono. Però è molto più semplice talvolta produrre mozioni, indirizzi da parte del Consiglio Comunale, i tempi di realizzazione sono sicuramente molto più lunghi di quanto non sia quello di approvare una mozione, anche perché questo comporta mettere al lavoro le strutture, mettere al lavoro degli uffici, impegnare delle risorse. Ciò detto, come si può dire, quell'indirizzo del Consiglio Comunale è un indirizzo da tutti noi condiviso, perché affronta un fenomeno molto delicato, purtroppo diffuso, che come si può dire, rappresenta un vero e proprio problema che ha le caratteristiche e carattere anche di un allarme sociale molto, molto importante. È un fenomeno che molto probabilmente non si limita solo, ecco, ai giochi o alle sale giochi, alle cose che abbiamo detto, perché non di meno a me preoccupano, ve lo voglio dire molto francamente, le tantissime persone, sono nell'ordine anche migliaia, si va dal pensionato fino a quello più giovane, che magari con i gratta e vinci di emissione magari dello Stato, come si può dire, ci spende degli stipendi, non è che ci sia poi molta più differenza, perché purtroppo, come si può dire, c'è un fenomeno che ha preso campo, che a me preoccupa e che francamente, come si può dire, mi mette anche un po' in difficoltà e per alcuni versi anche in conflitto con certe politiche che lo Stato fa e che io non mi sento poi pienamente di condividere, anche perché poi i danni che si producono magari ricadono sul sistema generale anche della sanità per assistere, oppure magari anche nelle strutture sociali dei comuni per gestire situazioni di disagio che può arrivare anche a momenti di disperazione o di gente che è stata presa dal gioco e non riesce più come tale a controllarsi, e quello che apparentemente è un guadagno poi diventa immediatamente dopo una spesa che è a carico della collettività. Ma poi al di là di questo, o del conteggio di natura squisitamente economica, poi ci sono di mezzo le persone, c'è la salute delle persone, insomma ci sono tanti aspetti delicati che tutti noi abbiamo presente. Allora, detto tutto questo, siccome implicitamente l'interrogazione mi fa di capire, fa emergere un orientamento politico condiviso, in questo caso da maggioranza e minoranza, io non ho alcuna difficoltà a dirvi che all'immediato rientro dalle vacanze io sono disponibile ad aprire immediatamente, diciamo, un tavolo ed un percorso di lavoro che non duri all'infinito, ma che facendo forza su quelli che sono alcuni aspetti che la norma e che la legge ci consegna, legge regionale e legge anche statali, credo si possa concretamente lavorare alla definizione di uno specifico regolamento su questa materia per cercare il più possibile di limitare, diciamo, la presenza di questo fenomeno all'interno del nostro comune. Aggiungo anche, e questo non è male, che questa mattina per altre ragioni ho incontrato anche il collega assessore al commercio del comune di Montale e la stessa amministrazione di Montale, diciamo, per voce dell'assessore, è disponibile a lavorare congiuntamente con noi e magari a definire un regolamento omogeneo per il territorio italiano e montale perché si possa lavorare nella direzione da tutti auspicata. Significa prendere a riferimento appunto quelli che sono gli appigli che la norma ci consegna, lavorare anche su alcuni aspetti, diciamo, che ci può dare anche la definizione di alcuni strumenti che ci derivano dalle politiche urbanistiche e poi lavorare anche su quei punti sensibili che la stessa legge regionale riconsegna in termini di individuazione alla facoltà dei comuni. Ovviamente questi hanno pur bisogno di essere rispettosi di quei criteri che vengono indicati. Ci sono problemi legati alla viabilità, problemi legati al disturbo alla piede pubblica, alla viabilità, insomma a tutte quelle realtà che possono rappresentare un punto, come si può dire, di attrazione, che possono in un contesto urbano e non solo essere, come si può dire, a loro volta occasione, ecco, per produrre elemento di difficoltà e disagio, e su questa base possiamo individuare una serie di punti magari diffusi nel territorio che hanno le caratteristiche dei punti sensibili e contestualmente a questa individuazione, come si può dire, quella distanza di 500 metri allarga di non poco il territorio che può essere inibita a questo tipo di attività. Ricordo anche che la distanza di 500 metri che la legge prevede è una distanza che non può essere calcolata in linea d'aria, ma diciamo come percorrenza, perché poi concretamente, come si dice, insomma, ci si va a piedi in queste volte, non è che ci si arriva attraverso in volo, ecco, per cui quello è il criterio che è stato definito dalle norme e anche da recenti, come si può dire, sentenze che si sono pronunciate sulla materia. Dunque, gli spazi per poterci lavorare ce l'abbiamo, noi possiamo anche, o posso anche impegnarmi, non ho nessuna difficoltà, in un tempo ragionevole, diciamo entro settembre, se volete, a produrre anche una bozza di regolamento, sulla quale discuto almeno concretamente, ragioniamo un po' su dei dati oggettivi e se siamo anche bravi, in tempi ragionevoli, riusciamo anche a fare un atto formale di delibera da parte del Consiglio Comunale. Questo è lo stato dell'arte. La ricognizione sul territorio ovviamente non è stata fatta, la ricognizione chiesta, ma è un lavoro che può essere fatto in ragione delle cose che prima vi dicevo, perché noi le fa una ricognizione se poi si capisce bene cosa ne vogliamo fare. Credo che quel tipo di ricognizione andrà fatta in ragione anche del tipo di regolamentazione che vogliamo individuare. La legge fino a qualche tempo fa dava anche qualche strumento in più perché esistevano anche dei meccanismi di incentivazione. Chi ha dei giochi dentro un pubblico esercizio veniva incentivato attraverso alcune forme, diciamo con risorse metteva a disposizione anche la regione. Queste non ci sono più, ma niente vieta che qualche meccanismo incentivante lo si possa inventare anche noi come amministrazione comunale. Ecco, se abbiamo fantasia abbiamo anche le risorse per farlo, perché questo la legge ovviamente non ce l'impedisce se vogliamo e intendiamo farlo. Le VLT invece, quelle sale di gioco che hanno le caratteristiche cosiddette di VLT, in Agliana ce n'è una, erano due per la verità, ma una è chiuso, mi risulta, un annetto fa, per cui l'unica presente a questo punto è una, di recente insediamento. Niente, insomma, questo è come si può dire lo stato dell'arte. È chiaro che quelle che si sono insediate fino a prova contraria, diciamo, sono realtà che rispondono interamente ai requisiti e alle norme di legge, almeno questa tipologia di attività. Sulle altre non mi sentirei di dire, cioè quelle più diffuse che stanno dentro circoli, bar, eccetera, eccetera, perché solo una ricognizione puntuale ci saprà dire qual è lo stato dell'arte, se ci sono degli elementi che devono essere corretti e in che misura. Ricorderei anche che buona parte di queste autorizzazioni comunque non vengono rilasciate direttamente dall'amministrazione comunale, perché non è di sua competenza, ma una parte di queste dalla questura che ha competenza. un'altra parte di queste basta una scia, una semplice comunicazione, perché i giochi, quando sono conformi, come dichiarati tali, ovviamente dalle autorità statali, vengono collocati. Per cui, insomma, c'è anche un fenomeno che non è di facile governo, insomma, arriva una semplicissima comunicazione, forse dovremmo attrezzarsi meglio per incrociare questo tipo di comunicazione e la conoscenza da parte dell'amministrazione dell'insediamento di questi giochi con una griglia di criteri che immediatamente ci sappia dire se lì ci sono o non ci sono le condizioni perché quel tipo di attività possa insediarsi, e laddove questa non c'è, insomma, mettere in campo anche le contromisure che evitano che questo avvenga. Questo è lo stato dell'arte, io credo di fermarmi qui, ripeto, se non ci sono problemi, per me il mese di settembre è un tempo utile per iniziare a lavorare e, ripeto, se ritengo opportuno sono anche disposto, c'è tanta roba, però insomma a produrvi anche un po' di materiale per discutere su cose un pochino più concrete. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fragai, invito il consigliere Franceschina alla sua dichiarazione soddisfatto o insoddisfatto con le relative motivazioni. Grazie.
Allora, non sono totalmente soddisfatto, diciamo parzialmente soddisfatto. La parte positiva la vedo che, diciamo, si è detto che a settembre si farà una commissione, quindi quando le cose vengono condivise anche dall'opposizione, insomma, è sempre una cosa positiva. Veniamo alla parte che non sono soddisfatto, è quando l'assessore diceva che le mozioni, purtroppo si fanno le mozioni, però non abbiamo tempo di dare atto subito, di muoversi subito, però vorrei ricordare che questa mozione è una mozione fatta dal gruppo di maggioranza, quindi diciamo, cioè, fate le mozioni e poi non siete capaci neanche di metterle in atto, questo mi lascia un pochino, diciamo, perplesso. Poi, fare una commissione, se si aveva intenzione veramente di discutere queste cose, fare una commissione, basta una sola commissione, noi abbiamo già bene in mente, ma non è, penso, difficile il discorso di limitare gli orari e aumentare la distanza, sicuramente per vietare, c'erano questi due punti che erano fondamentali, una commissione si poteva fare subito e quindi non aspettare un anno e mezzo e più per questo. Noi abbiamo richiesto questa verifica. E come ha detto l'assessore, è meglio aspettare perché è meglio fare la commissione per così decidere punto e poi andare a verificare, però voglio ricordare che c'è una legge regionale che è dal 2013 che c'è, anzi anche prima 2013 e poi modifica 2014 che parla di questa distanza, quindi questi controlli dovevano essere fatti prima. E poi, riprendendo il suo discorso, che dice che i permessi non li rilascia direttamente il comune, ed è vero, quindi a maggior ragione il comune allora deve dire andiamo a verificare effettivamente, perché come diceva lei, con una semplice scia o il prefetto, andiamo direttamente noi a verificare. Quindi questo per me è tutto, sono parzialmente soddisfatto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschina, prego il consigliere Sciottoli per la sua dichiarazione di soddisfatto e insoddisfatto con le motivazioni. Grazie.
Io può darsi, cioè, come ho detto avanti, non sono molto informato, ma credo che sia una licenza rilasciata da parte del comune, no, perché mi sembrava di aver capito da chi mi ha riferito il alla licenza. Il comandante dei vigili urbani dovrebbe aver dato parere favorevole o meno, quindi credo che in minima parte ci sia anche una responsabilità, tra virgolette. Avanti l'assessore mi parlava di responsabilità, non di responsabilità, di cose tecniche ministeriali, però è anche vero, a quanto io ho potuto capire, che c'è anche una minima parte l'amministrazione, il peso del controllo, se è regolare o non è regolare. Però ecco, io sono soddisfattissimo della risposta che mi ha dato l'assessore, anche perché mi ero fatto un'idea e ora non dico completamente differente, perché rimango sempre di quell'idea, però mi preoccupa, io questa interrogazione l'ho fatto sulla VLT, però nel parlare e nel capire mi sto rendendo conto che una struttura simile, certamente c'è delle normative nazionali, mi parlano di questura, lì per lì riflettuto e segno, allora indubbiamente c'è anche dei controlli su questi impianti. Quello che mi preoccupa è quello che l'assessore ha promesso, che ora a settembre si farà una commissione, queste macchinette libere sui circoli. Cioè, che non capisco se c'è delle normative, se c'è dei permessi da parte della questura, perché al di là degli orari, rifletteteci, bambini di 14-15 anni invece di andare a scuola possono andare a giocare lì, controlli non ce n'è. Penso dove, su una struttura di questo genere qui, credo e penso che non li facciano entrare i minorenni, non dovrebbero farli entrare, a differenza dei vari circoli che ci sono sul territorio italiano, perché me ne hanno elencati 8 dove ci sono queste macchinette, dove tutti c'è un facile accesso, dove non c'è controllo. Quindi io mi auguro e spero che l'assessore mantenga la promessa fatta. Sono favorevole soddisfatto a questa interrogazione e quanto prima facciamo questa commissione per regolamentare, perlomeno per quello che ci compete, di vedere un pochino di migliorare e evitare dei danni, perché poi sono danni familiari.
Ringrazio il consigliere Sciottoli, il sindaco ha chiesto di fare una precisazione. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Giusto per completezza di informazione volevo dire che questa amministrazione sicuramente disincentiva l'insediamento di certi tipi di attività, ovviamente nel rispetto della legge. C'è questa legge regionale che è stata citata precedentemente, è una legge ovviamente perfettibile, e c'è una commissione di ANCI che si sta occupando proprio di fornire anche un'attività di consulenza ai comuni, perché questo problema ovviamente non esiste soltanto a Agliana, esiste in tutti o quasi i comuni della Toscana. In moltissimi di questi c'è la stessa sensibilità che abbiamo espresso l'anno scorso con la mozione per il problema della ludopatia, e quindi si cerca uno strumento per evitare il più possibile che questo tipo di attività si insedino appunto nei comuni, creando notevoli problemi alla cittadinanza. Per cui seguiremo questo lavoro che sta facendo ANCI e speriamo che questo poi costituisca una base per una legge regionale che sia molto più stringente di quella attuale, che quindi permetta ai comuni di avere anche un maggior potere discrezionale.
Ringrazio il sindaco per l'intervento. Procediamo con l'ordine del giorno alla proposta numero 5. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulle analisi acqua-amianto. Invito il consigliere La Franceschina a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Allora, con questa interrogazione chiediamo che in commissione, la quinta commissione che è stata fatta nel 2016, 7 di aprile, alla presenza dell'IT e di Publiacqua, è stato dichiarato dalla dottoressa Santiago, se non sbaglio il nome,
dottoressa Santiani.
Santiani, scusi, ok, che è di Publiacqua, se non sbaglio, ok. Perfetto. E dichiarò che il giorno seguente partivano previamente 11 campionamenti sulla rete idrica alla ricerca dell'amianto, ricevimento dell'amianto nell'acqua. Successivamente anche lei, Presidente, affermò che un mese e mezzo dopo, anche ASL avrebbe fatto tali campionamenti. Io sono andato un po' a ricercare sia sul sito dell'IT, sia su Publiacqua, ho fatto una richiesta anche qui in comune, però di queste analisi non ce n'è traccia. Per questo voglio sapere, interrogo il Sindaco e la Giunta, e chiedo di sapere se tali analisi sono state fatte effettivamente, di conoscere gli esiti, e nel caso in cui non siano state fatte, di conoscere il motivo ostativo, appunto, che non ha permesso queste analisi. Grazie.
Grazie consigliera Franceschina. Io personalmente, su delega dell'assessore Fragai, qualche giorno fa ho avuto l'incarico di verificare l'oggetto della richiesta. Se per lei va bene, consigliere Franceschina, rispondo io. Allora, questa richiesta risale come protocollo alla sua interrogazione al 19 luglio. È vero che c'erano poi delle richieste di atti simili, sempre datate a metà giugno, quindi la materia ora è urgente, però è una cosa abbastanza recente, diciamo, come richiesta d'atti, non risale ad anni fa. Allora, veniamo ai fatti. È vero, nella commissione del 7 aprile, ricordo bene, ero presente anch'io, e la dottoressa Santianni nel suo intervento disse che proprio il giorno successivo, l'8 di aprile, avrebbe fatto 11 campionamenti sul territorio del Comune d'Agliana. La mia affermazione fu quella che nel mese, non mese e mezzo, avevo detto entro due mesi, era aprile, il periodo era giugno, doveva iniziare anche un monitoraggio programmato dalla Regione con le ASL, sempre in materia di analisi, di ricerca di fibre nella rete idrica di tutta la Regione e quindi anche di Agliana. Io in questi giorni, è anche vero, ho riscontrato anch'io, come ha detto lei, che non esiste nulla di pubblicato, specialmente sulla idrica toscana, no? Di solito riporta le analisi interne che fa Publiacqua in merito ad analisi successive a quelle di marzo 2016. Io appunto ho cercato di contattare, ho contattato anche Publiacqua, eccetera, e al momento, ad oggi, ho avuto informazioni ieri sera praticamente, che posso affermare questo, che gli 11 campioni l'8 aprile sono stati fatti, sono stati eseguiti sul comune di Agliana. I risultati, diciamo che io ho parzialmente, qui posso dirvi che di questi 11 campioni, 10 sono sotto una soglia che non danno un valore numerico di concentrazione, indicano un valore al di sotto di una soglia, no? di fibre, mentre in un campione, 10 su 11, quindi 10 su 11 diciamo sono validi, sono buoni. Un campione su 11 presenta, questo mi ha riferito appunto in maniera ufficiosa la dottoressa Santianni, una presenza di fibre di amianto di circa 380.000 sul litro. Ora, questo però è un invia, ripeto, ufficiosa. L'impegno mio, dell'assessore e anche del sindaco è che da domani e nel giro della nella prossima settimana Publiacqua ufficializzerà prima al sindaco questi dati di questi 11 campioni con i relativi referti per campione, dopodiché il sindaco sempre nella settimana comunicherà a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione questi valori con i relativi referti di prova. E vi ricordo che i referti di prova provengono, perché Publiacqua si avvale, del laboratorio di Bologna ERA, che è accreditato, no? Per questa tipologia di analisi. Per quanto riguarda il monitoraggio relativo al piano regionale coordinato con le ASL, ha avuto un leggero ritardo nella programmazione. Non è partito a giugno, ma da fonti certe vi posso dire che nella prossima settimana l'ex ASL di Pistoia effettuerà dei campioni sia sul territorio di Agliana che sul territorio di Pistoia per la ricerca delle fibre di amianto nella rete idrica, come era stato programmato a suo tempo. Quindi poi avremo, no, anche di qui le risposte. Per quanto riguarda, ecco, dimenticavo prima, il campione di Publiacqua che ha diciamo visto una concentrazione di circa, ripeto, 380.000 fibre per litro, la dottoressa Santianni mi ha detto che è già stato programmato a breve un secondo campionamento per ripetere in quel punto, no, l'analisi che verrà fatto, penso, in tempi molto brevi. E questa procedura, diciamo, riprende le fasi di azione che si attuano quando sono presenti determinate fibre, quando cioè la concentrazione delle fibre di amianto nell'acqua risulta superiore a certi livelli. Vi ripeto, ecco, che come criterio di valutazione di intervento sull'esito analitico, sotto 20.000 fibre al litro non c'è nessuna azione di intervento. da 20 a 100.000 c'è l'aumento di frequenza del controllo, da 100 a, in maniera molto sintetica, da 100 a 400.000 c'è l'aumento sempre della frequenza, con l'accertamento anche della presenza di fibre di amianto idrodisperse sulle risorse primarie. Da 400 a 1 milione c'è, oltre a un incremento dei controlli, la segnalazione al gestore di inserire la rete in una lista prioritaria di una programmazione di ammodernamento della rete da farsi in 6 mesi. E la determinazione di fibre di amianto nell'area prelevate in ambiente di vita confinata. Dico, determinazione di fibre nell'aria vuol dire che in questi casi, quando si arriva a queste concentrazioni da 400.000 a 1 milione, si presuppone che dall'acqua evapori delle fibre e quindi si vanno a ricercare anche negli ambienti confinati, no? Nell'aria. Mentre nella quinta fascia, quella superiore ai 7 milioni di fibre, vi è una sospensione precauzionale dell'uso dell'acqua come criterio di cautela, come principio di precauzione, l'inserimento in una lista prioritaria di un programma di ammodernamento della rete da farsi in un periodo inferiore a 6 mesi, la fornitura di acqua potabile alle utenze interessate mediante interventi che escludono la condotta interessata, quindi un bypass sul breve tratto, no, di intervento. Questo, ecco, ho voluto ricordarlo perché si dice il dato analitico, poi il dato analitico va associato alle precauzioni, alle condizioni operative che si va a fare, alle proposte di azione di cautela che si va a attuare per, in relazione a quell'esposizione, a quelle sostanze. Ecco, questo a compendio. Io ho terminato. Va bene, comunque l'avevo detto, cioè nel senso che Publiacqua ha diciamo un criterio in base alla trasparenza dei dati, alla qualità che deve garantire, eccetera, fa dei controlli interni. Fa dei controlli interni in cui fa dei campionamenti in laboratorio. Poi l'analisi su questi campionamenti vengono effettuati da un laboratorio esterno accreditato, era di Bologna. Quindi ora sul fatto che diciamo, poi c'è questa procedura, questo percorso che è iniziato ora a livello regionale con le ASL, che va a implementare questi interventi, questi diciamo, campionamenti, no? Per vedere appunto anche se l'attendibilità, diciamo, ma sono tutte attendibili perché il metodo è lo stesso. Poi io devo dire questo, cioè che da Publiacqua c'è da dire che fa determinati campioni, ma ogni tanto vedete che qualche volta a seguito di interventi, di rotture, eccetera, non è che non rileva mai nulla, ha rilevato in questo caso in un campione 380.000 fibre, quindi vuol dire, questo sta a testimoniare secondo me anche nella serietà sia del campionamento che del laboratorio che fa dell'analisi, perché come diceva lei, il consigliere Ciottoli, a pensare male uno può dire non si trova ma nulla e quindi lì se la cioè fanno tutto in casa e questo non mi sembra che sia... da escludere dai dati di fatto. Consigliere Franceschina per la risposta, grazie.
Allora, semplicemente non sono per niente soddisfatto, anzi sono proprio deluso e amareggiato da questo comportamento di questa amministrazione, perché, cioè fatemi capire, se no non si prepara un'interrogazione per chiedere se l'hanno fatto, questa amministrazione se ne frega dei cittadini e della salute dei cittadini. Si viene a sapere che queste analisi si sono fatte e non si sono divulgate. Quanto aspettiamo per divulgare queste analisi? Facciamo come il campionamento dove abbiamo trovato 707.000 fibre da aprile e poi si sono divulgate a ottobre, novembre? Cioè, e questo io non do colpa all'IT, a Publiacqua, io do colpa al sindaco, che è il primo che deve tutelare la salute dei cittadini, a questa amministrazione, che non si preoccupa minimamente di informarsi. Io vedo solo sui giornali che la voce grossa da parte del sindaco, del nostro sindaco, la fa solo contro i cittadini, con i quali intima denunce anche per allarmismo. Ma non sento mai parole dure contro Publiacqua. Si parla che se trovate 308.000 fibre circa, e si parla di un secondo campionamento. Ma stiamo scherzando? Io se trovo queste fibre non mi interessa. Io sindaco mi alzo, vado a Publiacqua e gli dico: mi cambiate subito tutto il tubo. Ma cosa si aspetta? E che io non riesco proprio a capire. Ma il sindaco deve tutelare, è il sindaco dei cittadini di Agliana e non tutela nulla. Poi, se vogliamo parlare anche del piano di monitoraggio, se io trovo tot fibre, lo farò, lo disse la dottoressa, se non si trova nulla se ne riparla tra 2 anni, se si trova un pochino se ne riparla tra 1 anno. Ma che piano è? Questo è un piano ridicolo. E a questo piano l'amministrazione si deve alzare la voce e andare da Publiacqua, dell'IT, e dire: no, a me non mi va bene, io trovo tot fibre, trovo una fibra, venite subito e me la cambiate. Questo è voler bene ai cittadini e fare gli interessi dei cittadini. Bisogna essere noi dell'opposizione a dire se gli analisi sono state fatte o no. E si viene a sapere ora se sono state fatte. Cioè, io sono veramente amareggiato dal comportamento di questa amministrazione nei confronti e nel rispetto dei cittadini. Ho concluso, grazie.
Una breve precisazione. Il livello comunicativo dei dati, dei campionamenti, delle fibre di amianto nell'acqua, per quello che ho potuto io capire in questi giorni, avviene con queste modalità. Publiacqua fa il campionamento, commissione al laboratorio la risposta, il laboratorio di Bologna era manda la risposta a Publiacqua, la quale la trasmette all'autorità idrica toscana, la quale la pubblica sul sito web che anche lei, consigliere Franceschina, mi ha detto in apertura di interrogazione è andata a consultare. Ora, di questi passaggi penso che il sindaco c'entri veramente poco. Posso essere d'accordo con lei sui ritardi comunicativi, ma di referti, di analisi, ma non certo di questa amministrazione, da parte piuttosto di Publiacqua, a partire dal laboratorio di Bologna, a Publiacqua, alla trasmissione AITE sul sito web per poterli consultare questi dati. Su questo processo sono d'accordo che deve essere molto più tempestivo. Ora qui si parte da dei campionamenti fatti l'8 di aprile. Sono d'accordo con lei che i tempi vanno accelerati, è questo. Però ora dire che il sindaco ha delle responsabilità in questi aspetti mi sembra grave. Ricordo anche che quando fu fatta la commissione del 7 aprile, i dati a disposizione, i punti dei campionamenti fatti, erano 3 in Agliana. E fu grazie a questa amministrazione che sollecitò in quel periodo Publiacqua, che Publiacqua ha preso l'impegno su un territorio come Agliana di implementare questo numero di campioni e ne ha fatti 11 l'8 aprile. E allo stesso tempo, grazie sempre anche a questa amministrazione, ai contatti, eccetera, siamo stati insieme alle altre ASL e i promotori a livello regionale di implementare sempre con il percorso di monitoraggio della regione in collaborazione con le ASL. Quindi l'impegno personalmente il sindaco, ma anch'io come componente dell'amministrazione che sono stato presente in questa dinamica e in quel periodo, cioè posso ritenere che abbiamo fatto la nostra parte. È migliorabile, certamente, i tempi vanno ristretti, poi ovviamente c'è sempre chi è poco soddisfatto o non soddisfatto che dice sempre no e continuerà in quel modo. Prego.
No, solo per farle un appunto, Presidente, perché lei dovrebbe ricoprire un ruolo di imparzialità dentro questo Consiglio. Mi sembra che con questi passi, diciamo, il rispondere ad un'interrogazione che mi sembra già abbastanza fuori luogo. più con più rispondere al posto di chi dovrebbe aver risposto. In questo momento doveva rispondere il sindaco per giustificare eventualmente qualcosa rispetto a quello che ha detto il mio collega la Franceschina, e invece continua lei a difendere l'operato del sindaco. La invito a ricoprire il ruolo che le compete, che è quello di imparzialità dentro a questo consiglio. Grazie.
La ringrazio, Bartoli, al mio ruolo ci penso io e lei pensa al suo ruolo di consigliere. E ripeto che all'inizio dell'interrogazione ho chiesto al consigliere La Franceschina se potevo rispondere, il quale non si è opposto. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 6. Bilancio di previsione per l'esercizio 2016. Verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUE. Assestamento generale. Variazione alle previsioni di bilancio 2016, 2017 e 2018. Approvazione. Invito l'assessore Nonigni a esporre la proposta. Grazie.
Buonasera a tutti. Lo scorso 19 maggio è stato approvato da questo Consiglio Comunale il bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Stasera il Consiglio è chiamato ad approvare il riequilibrio di bilancio, l'assestamento generale e la variazione di bilancio di previsione. Il primo atto per dare atto appunto del permanere degli equilibri generali del bilancio. Il secondo invece consiste in una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita. Quella di stasera, come abbiamo avuto modo di vedere anche in commissione, è una manovra abbastanza leggera e quindi i punti rilevanti di questa operazione sul bilancio non sono poi molti. Lì passo un attimo in rassegna per punti. Allora, intanto la rettifica del risultato di amministrazione 2015 a seguito della ridefinizione di quello 2014 avvenuta seguendo i differenti criteri indicati all'amministrazione da parte della Corte dei Conti, il che sostanzialmente porta alla determinazione di una parte disponibile di avanzo di circa 93.500 euro. Poi, secondo punto, l'inesistenza di situazioni di squilibrio sia a livello di cassa che di competenza. Terzo, la necessità di effettuare alcune variazioni, le cui principali sono non molte e sono all'incirca 20.000 euro in più di utili da parte delle nostre partecipate da scrivere a bilancio, i circa 18.000 euro invece in meno rispetto ai trasferimenti statali previsti, gli 85.000 euro circa in entrata e di conseguenza in uscita relativi alla vincita del bando Cantieri Aperti, quello promosso dalla Fondazione La Cassa del Risparmio di Pistoia e Pescia, per la ristrutturazione della pavimentazione del palazzetto dello sport. Quindi questo appunto è una partita di giro, nel senso che tutti i fondi arrivano da parte della fondazione e riescono completamente per finanziare l'opera. Quarto punto, l'esistenza di un debito fuori bilancio, come si evince dalla delibera, relativo alla procedura di esproprio di cui alla sentenza TAR 873 del 2016, che è la sentenza insomma, che riguarda l'area delle lame, il cui ammontare al momento è in corso di verifica. Come abbiamo detto in commissione, proprio per questo, finché non sarà chiaro a quanto corrisponderà l'intero importo e dovremo scrivere a bilancio per coprire appunto questo debito, si propone di sospendere in via precauzionale l'attuazione di tutte le spese relative agli investimenti, in modo da essere pronti nel momento in cui poi avremo la quantificazione del debito per procedere con una variazione di bilancio e coprire questo. Grazie.
Assessore Nonigni, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Ciottoli, prego.
No, io mi sento, anche se non è inerente alla discussione, però è inerente all'interrogazione che hanno fatto 5 Stelle. No, è inutile aprire le braccia, Presidente, perché qui c'è una disinformazione, perché il consigliere, perché voi volete dare un messaggio che è il contrario di quello che vi chiedono i consiglieri di opposizione, perché il consigliere della Franceschina ha fatto una affermazione che è piuttosto pesante, cioè è la pesante qual è? è che si sa benissimo che sul territorio italiano c'è le tubazioni che sono da sostituire perché fanno, sono di fibra da pianto. Lui ha detto, non si è basato sulle, esclusivamente sulle fibre o sulle analisi, ma in comunque le maniere il sindaco come persona deve andare a Publiacqua e quindi e fare forza perché possano cambiare le tubazioni perché sono quelli che recano tutti i problemi che ci sono. Punto. Era questo il messaggio che ha dato. Che doveva rispondere perché il sindaco ha potere di questo. Non abbiamo noi potere, è il sindaco che ha potere. Per quanto riguarda, per quanto riguarda il bilancio, io precedentemente sono uscito dall'aula e stasera farò uguale, perché per me non è ammissibile questo bilancio, per il semplice motivo che continuatamente arrivano documenti, già come è successo l'altra volta, fu mandato, fu fatto un esposto dai 5 Stelle perché i documenti erano arrivati in ritardo, fu mandato il 19, il 18 arrivarono gli ultimi documenti, quindi qui si sta parlando di variazioni, non si sa quanto potrà essere il debito fuori bilancio per l'esproprio delle lame, e quindi non sapendo quello, siccome è un indirizzo politico, perché se domani ci fosse da pagare 1,5 milioni, 2 milioni di euro, quanto si sente, naturalmente, politicamente, dove andrete a togliere degli interventi che erano già stati previsti, che voi l'avevate già messo sulla carta. Siccome io a oggi non so di preciso quello che voi continuate a mandarmi i documenti, perché mi è arrivato anche ieri, allegati, note integrative, in questo bilancio qui lo dovete approvare voi. Io non voglio la responsabilità di un porcaio a questa maniera, come avete fatto. Quindi io in fase di votazione mi alzo come mi alzai precedentemente. Se lei ha notato, al momento dell'inizio del Consiglio Comunale io ho votato contrario
No, giusto per dire, allora, io è arrivato ieri un allegato, che è un allegato quindi non è la delibera, che era stato anche spiegato in commissione, se magari il consigliere Ciottoli fosse venuto avrebbe capito, c'era stato un errore formale, è stato semplicemente rinviato un allegato, i presenti in commissione lo sapevano, erano informati. Anche sul discorso dell'esproprio, se veniva in commissione, ne abbiamo discusso ampiamente, la cosa è chiara, anche lì non c'è una quantificazione, ma non è perché non ve lo vogliamo dire, non ce l'abbiamo neanche noi, quindi insomma magari se si vuole alzare si alzi, però che definisca il bilancio un porcaio mi sembra un po' eccessivo.
Grazie assessore, procediamo alla discussione. Consigliera Banci.
Volevo ribadire al Ciottoli che non è venuto in commissione, la dottoressa Bellini in commissione ha spiegato passo passo tutte le voci, forse se si presentasse in commissione saprebbe un pochino di cosa parla il bilancio e come è stato fatto e del parere dei revisori dei conti che è stato ben... visto che penso che lei sia in grado di dire se un bilancio è giusto o sbagliato. Io non sono in grado perché non l'ho mai fatto e quindi bisognerà anche avere il parere di persone che lo sanno. Se un revisore dei conti fa politico, però se i revisori dei conti dicano che questo bilancio va bene, penso che dobbiamo anche rimettersi a chi ci capisce.
Ciottoli non ha la parola. Invito tutti i consiglieri a non andare a interventi personali, rimaniamo nel contenuto della proposta, che si sta parlando del bilancio, andiamo sugli aspetti tecnici e politici del bilancio e vi esorto tutti quanti, grazie. Consigliere Volterrani, prego.
Grazie Presidente, no, io volevo puntualizzare due cose, allora, al di là dell'espressione colorita usata dal mio collega dell'opposizione, sicuramente i bilanci sono fatti bene, nel senso che tecnicamente nessuno obietta mai il modo in cui i bilanci sono scritti, io invece magari me li leggo perché lo faccio per mestiere e sicuramente il bilancio è sempre fatto bene. L'altra cosa che volevo dire all'assessore Banci, è vero, qualche volta, consigliere, te l'avevo promosso, è vero quello che dice, che qualche volta capita che noi dell'opposizione non riusciamo ad essere in commissione, però le volevo ricordare che mentre voi della maggioranza, essendo 10 consiglieri e quindi non avendo tutte le commissioni come ce l'abbiamo noi, a noi magari capita, come è successo la settimana scorsa, che su 3 giorni ci abbiamo 4 commissioni, anzi 3 commissioni e una riunione di capogruppo, e se lei consigliera considera io magari lavoro fino alle 7:30, 8, dalle 8 di mattina, e se mi faccio 4 tirate in 3 giorni arrivo a casa catatonico, quindi mi capita che magari ogni tanto qualche commissione me la salto, non riesco a saltare su quelle meno importanti perché per me sono tutte importanti, però mi capita che a volte uno o due la salto, o come stasera magari sono arrivato in ritardo. Quindi ora sicuramente dobbiamo tenere dei modi e dei termini magari più congeniali al luogo dove siamo, perché poi questo è un luogo democratico e quindi dobbiamo tutti quanti rispettarlo e rispettare gli altri colleghi. Però va considerato che molto spesso vengono fatti degli assembramenti di commissioni abbastanza pesanti, specie per i consiglieri comunali, ma siamo soltanto in 2, come me e Ciottoli, che essendo 1 su 1 e facendone 4 più i capigruppo, anzi 5 più la speciale, a volte diventa estremamente faticoso riuscire a partecipare a tutto, e quindi qualche volta ci scusiamo di non riuscire ad essere presenti sempre. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Volterrani, invito consigliere Quercini sul bilancio, grazie.
Allora, sì, ora infatti, ma la prima parte dell'intervento me l'ha un po' anticipata Fabrizio, cioè non dobbiamo confondere tra il parere dei revisori, che ci deve essere, ed è, dice che il bilancio segue tutte le regole e quindi è tecnicamente ineccepibile, e meno male, perché sennò si rischia che entri nel mezzo la magistratura, tra la parte di indirizzo politico. Noi siamo qui a discutere la parte di indirizzo politico. Io quello che ha scritto il Collegio dei Revisori mi fido, l'ho letto, quindi tecnicamente non ho nulla da dire. Per quanto riguarda invece la parte politica, ovviamente qui si sta parlando di un equilibrio, di un bilancio che abbiamo già discusso poco tempo fa, un bilancio che non ci tornava per tanti versi, però come l'altra volta vogliamo partire almeno nell'individuare a qualche parte nell'equilibrio una nota positiva. Sicuramente la nota positiva è sul fatto che almeno l'amministrazione è riuscita a fare un investimento grazie alla Cassa del Risparmio con il rifacimento della pavimentazione della palestra, quindi meno male che almeno l'amministrazione a questo bando abbia partecipato, perché si realizza un'opera che veramente si rendeva necessaria per il nostro territorio, perché non era più tollerabile una situazione del genere. Però poi si ritorna un po' alle grane di questo bilancio e a questo equilibrio. La parte più importante è quella che si è sempre discusso, la famosa sentenza dei terreni delle Lame, dove è stata costruita la casa di riposo e abitazioni popolari. Io sono rimasto un po' basito su come questa storia è stata un po' tirata fuori pubblicamente, perché credo che sia grave che come consiglieri comunali, e posso parlare in nome mio, ma penso di parlare in nome di tutte quelle opposizioni, si venga a sapere di questa sentenza, di quello che sta succedendo un po' dai giornali. Abbiamo dovuto noi richiedere una commissione per sapere un po' cosa succedeva, e soprattutto per le gravi conseguenze che questa può portare, credo che l'amministrazione dovesse convocare immediatamente una commissione e informarci, perché non si sa come andrà questa storia, le cifre sono purtroppo, ancora non si sa, ballerine, e potrebbe andare bene come potrebbe andare malissimo, cioè nella peggiore ipotesi si potrebbe completamente togliere gli investimenti e andare a toccare forse dei servizi, perché se arriva una cifra che il comune non è in grado di poter pagare, si potrebbe arrivare a questa situazione qui, e credo che l'amministrazione ancora una volta si è comportata in maniera molto opaca e poco trasparente, perché che io debba leggere queste notizie sui giornali, che io debba chiamare in comune, perché io ho anche chiamato in comune per sapere queste notizie e non mi è mai stato detto niente dagli uffici tecnici, ho detto vi faranno sapere, e saperlo da un giornale, dalle interviste dei giornalisti con una richiesta di commissione se non sarebbe fatta, credo che questo comportamento sia molto grave. Per quanto riguarda la sentenza, come ho detto, noi speriamo come gruppo che sia veramente nell'ipotesi che sono state fatte di esborso economico, la più piccola possibile, perché noi non vogliamo assolutamente che questa intacchi gli investimenti, né tantomeno i servizi sul nostro territorio. Noi avevamo in qualche maniera dato un parere positivo su alcuni tipi di investimenti fatti nel nostro comune, come la biblioteca, come le asfaltature, e quindi veramente sarebbe una mazzata incredibile, perché se dovessimo tagliare questi investimenti saremmo completamente fermi per chissà quanto tempo e non potremo dotare il nostro territorio di servizi fondamentali. Speriamo di non arrivare a questo esito, però crediamo che di colpe nell'amministrazione ve ne siano abbastanza, perché credo a questo punto, aspetteremo a parlare quando ci sarà l'esito definitivo, forse sia stato abbastanza imprudente a questo punto, 2 anni fa, estinguere 700.000 euro di mutuo, perché nella sciagurata ipotesi, se arrivasse al fatto che la sentenza è talmente alta che dobbiamo tagliare investimenti e toccare anche servizi, aver pagato quel mutuo 2 anni fa di 700.000 euro vi dà una bella responsabilità politica che avete fatto. Avete preso una decisione sapendo che avevate una sentenza che prima o poi sarebbe uscita. E anche qui vi è anche un po' di errori politici e tecnici sulla valutazione di quest'ultima, però aspettiamo gli esiti per dare dei commenti definitivi. Però una cosa la voglio dire e poi lascio stare, cioè chiudo l'intervento. Qualunque sia la cifra che noi dovremmo pagare, è chiaro, perché ormai la ricostruzione oggettiva, perché oggettiva l'ha ricostruita una sentenza, basta prendersela e leggersela, delle responsabilità, almeno politica, sia chiara. Ovviamente per la responsabilità tecnica ci sarà la Corte dei Conti che dovrà indagare, perché sarà un debito fuori bilancio che dovremo approvare, però la responsabilità politica è chiara. C'è chi ha firmato un atto di esproprio che era completamente sbagliato, c'è chi addirittura un atto di esproprio non l'ha firmato. E quindi io mi auspico che questa amministrazione, dove ci sono tanti giovani come me, debbano in qualche maniera dire alla cittadinanza com'è andata la situazione e di chi è questa responsabilità politica. Perché che ne siano noi, le nuove generazioni, a dover pagare un debito del genere, quindi a rinunciare a investimenti così importanti per il nostro territorio come la biblioteca comunale e, spero, incrocio le dita, alcuni servizi, credo che sia come minimo doveroso da parte dell'amministrazione dire com'è andata la storia, scriverlo pubblicamente, fare un comunicato del sindaco e dire chiaramente di chi è la responsabilità politica oggettiva, perché se un atto è stato firmato male perché l'atto era sbagliato, e se un atto non è stato firmato, la responsabilità è chiara. Ovviamente fare il sindaco, soprattutto ora, io che mi sono candidato, come se candidato Giacomo ha vinto, come se candidato Massimo e Fabrizio e Maurizio, ora come prima, candidarsi bisogna avere anche un po' di follia, perché se uno ha un po' di razionalità capisce bene che gli tocca firmare tantissimi atti e spesso in buona fede si può scoprire negli anni di aver sbagliato, ma questo fa parte degli onori e degli oneri del sindaco. Ci sono gli onori quando fa bene, ci sono gli oneri da pagare e lo scotto quando fa male. Quindi mi auspico che il sindaco veramente faccia un comunicato, dica com'è andata la storia, dica di chi è la responsabilità politica. E lo so che è scomoda perché sono membri di spicco del vostro partito, ma non possiamo noi, nuove generazioni, pagare per gli errori degli altri, o meglio, pagheremo, però che almeno si dica la verità. Poi chiudo veramente, quindi dico anche che il nostro voto sembra chiaro che sia contrario, chiederei al segretario comunale, bene o male, di far rispettare l'articolo 25,4 del nostro regolamento, in cui si indica che nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Quindi, l'ho detto e che voglio che sia messo a verbale, e dato che una volta ho la possibilità di parlare solo questa, ovviamente andrò avanti e chiederò ai segretari comunali se sia stato rispettato questo regolamento, se è stato rispettato l'articolo e il comma, perché credo che sia politicamente gravissimo che un Presidente del Consiglio Comunale prenda la parola a difesa di un sindaco. Grazie. Perché anche il mio Presidente del Consiglio Comunale, non solo del sindaco. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. Il assessore Fontana ha chiesto di intervenire. Grazie.
Buonasera a tutti, intervengo sulla questione specificatamente dei Gentili, su questo esproprio annoso che purtroppo perseguita il Comune d'Agliana dal 1987, quando si trovano le prime tracce delle delibere dei consigli comunali, dove attraverso apposite varianti siamo poi arrivati all'esproprio vero e proprio del 1997. Mi meraviglio un po' quello che dice il consigliere Guercini, apprezzo l'enfasi con cui si è espresso sui giovani del debito, ma lei faceva parte anche nella passata legislatura di questa maggioranza e io in quell'occasione più volte ho parlato di questa faccenda, quindi non è che era all'oscuro di nessuno, questa amministrazione mai ha voluto nascondere questa questione, anzi attraverso un interessamento anche del mio assessorato della passata legislatura avevamo cercato in tutti i modi attraverso il regolamento urbanistico e un piano attuativo di portare in fondo questa questione nel migliore dei modi e nel modo più indolore economicamente per questo comune. Purtroppo con l'inizio di questa legislatura quelli che erano stati un po' gli accordi fra le parti sono saltati, non sto qui a dirvi quali motivi perché anch'io francamente non ne conosco le ragioni, ma sta di fatto che la controparte a un certo punto ha interrotto le trattative e quindi siamo dovuti andare per forza a sentenza. Sentenza che dopo quella della Corte d'Appello, che questa amministrazione, che questo Consiglio Comunale conosce bene perché è stata approvata quel debito fuori bilancio nel dicembre del 2015, è arrivata veramente inaspettata, e questo non per colpa di nuovo di questa amministrazione, ma nemmeno penso del nostro studio legale che ci tutela, perché noi sapevamo di un'udienza nel mese di fine maggio, di maggio di quest'anno, dove si sarebbe parlato appunto della questione. I giudici del TAR hanno ritenuto che gli elementi probatori in mano erano talmente esaustivi che ci hanno portato a sentenza. Quindi per noi è stato veramente, veramente un fulmine a ciel sereno. Questo purtroppo va a influire su quello che era stato il nostro piano di investimenti, un piano di investimenti che la Giunta e anche il Consiglio Comunale ne era a corrente, perché più volte ne abbiamo parlato in commissione attraverso le parole della signora Tiziana Bellini, della nostra ragioniere e dell'assessore Noligni. Purtroppo siamo stati costretti, e questo è riportato nella delibera del punto che stiamo trattando stasera, siamo stati costretti a interrompere tutte le spese di previsione proprio perché non siamo riusciti ancora a capire qual è l'entità finale di questa richiesta. Ripeto che, come ho detto in commissione, abbiamo dato un incarico esterno, perché non che i nostri uffici non fossero in grado di quantificare il danno, ma perché anche per parzialità una persona terza avrebbe dato delle risposte più tranquille, più congrue all'occasione. È stato incaricato non a caso l'ingegner Mari, quello che è stato più volte citato non solo nella sentenza di Corte d'Appello del 2015 ma addirittura in questa sentenza del 2016, quindi dovremmo avere la massima garanzia poi sul conteggio finale. Per quanto riguarda la questione, mi riferisco sempre rispondendo al consigliere Quercini, di quello che deve fare l'amministrazione sulle responsabilità, qui non siamo a una giustizia fai da te. Questa sentenza è già stata inviata alla Corte dei Conti, come regolarmente e correttamente deve essere. Poi chi sarà i responsabili politici, tecnici di questa sentenza sicuramente saranno individuati, se ci saranno. Noi pensiamo ad aver agito nel migliore dei modi in tutti questi anni. L'esproprio del Capitini, ripeto, è nato in Consiglio Comunale nell'87 ed è avvenuto nel 97 il primo apposizionamento dell'esproprio. Ci sono sul territorio 64, se non sbaglio, edifici di residenza, appartamenti di residenza popolare, in più c'è l'Elame, una residenza sanitaria assistita che è invidiata da gran parte della provincia. Quindi è vero che questo esproprio causerà dei danni economici a questa amministrazione, ma ha prodotto anche, diciamo, dei benefici alla nostra cittadinanza. Politicamente mi sento abbastanza, io personalmente, tranquillo, ma penso lo siano anche i miei colleghi di giunta, compreso il sindaco. Stiamo aspettando di verificare, come ho detto prima, e quantificare questa cifra, e poi insomma vediamo, speriamo anch'io, come è stato suggerito, che sia la minor cifra possibile, e poi insomma vediamo quello che succederà.
Ringrazio l'assessore Fontana, continuiamo la discussione. Consigliere Bartoli.
Definire questa manovra di bilancio abbastanza leggera mi sembra un po' un'affermazione empirica. Una manovra che vede il fermarsi di tutte le attività previste per gli investimenti di questa amministrazione, che già ci sembravano esigue, anche se non possiamo sbilanciarci più di tanto, in quanto i conti li avete in mano voi, e per avere le fatture e tutto quanto ci sembra molto difficoltoso per quanto concerne richieste, atti e varie. Trovo che definire il documento del Collegio dei Revisori favorevole, sì, è vero, esprime favorevole sulla proposta della deliberazione, con i rilievi sopra espressi. Attenzione, i rilievi sopra espressi. Andiamo a vedere quali sono i rilievi sopra espressi. Rileva che gli accertamenti di entrate corrente e la data di verifica risultano inferiori rispetto agli impegni di spesa corrente. Andamento che si ritiene debba essere monitorato. Attenzione. Parere forte è anche quello di sospendere precauzionalmente l'attuazione di spese relative al piano degli investimenti e qualunque spesa in conto capitale che non risulti obbligatoria in attuazione di disposizioni di legge. Altra affermazione che ritengo allarmante è la necessità di una maggiore coerenza. Questo, insomma, vediamo se il bilancio è effettivamente in toto coerente. Poteva essere coerente se magari già oggi fosse messo un presunto debito fuori bilancio attestabile intorno a 1,5 milioni, come ci è stato riferito in commissione, stima fatta dagli uffici comunali, non certo attendibile e attualizzata come viene espresso nella sentenza, però certamente mettere a bilancio già una cifra del genere e cercare di tamponare la cifra con beneficio di inventario, certamente è una cifra espressa da gli operatori del comune, che non sono certo competenti al 100% come chi è stato incaricato attualmente di verificare questa cifra. Però ci aspettavamo che almeno in questo bilancio ci fosse questa cifra, in modo che noi possiamo valutare se è il caso di approvare il debito o meno. Siamo ancora più sconcertati dal fatto che sia stato fatto tutto un pappone del vario bilancio, riequilibrio, assestamento, debito fuori bilancio, in una votazione unica. Io posso approvare una parte e non approvare un'altra. Qui, in questo caso qui, per forza di cose è tutto insieme, quindi noi che siamo chiamati a fare? A votare la vostra attività politica, che non è certo quella che rispecchia la nostra volontà e il nostro credo politico. Grazie.
Ringrazio il suo intervento, consigliere Bartoli. Continuiamo la discussione. Ciottoli, ora io per il bilancio lascio tempi dilatati. Lei, gli ricordo il secondo intervento, dopo avrà solo la dichiarazione. Poi deve andarvi. Perfetto. Prego, Ciottoli.
No, prima di andare via però mi sentivo un dovere di rispondere all'assessore Fontana. Anche perché quando sento dire questa affermazione, in comunque le maniere bisogna intervenga. Perché un'amministrazione, anche se è stato fatto un l'iter dall'86 al 97 l'esproprio, a quanto mi è stato sempre riferito c'è un accantonamento. Quindi allora l'amministrazione, non voglio dire chi c'era, sono sempre i soliti, però non voglio dire chi c'era, avevano accantonato un miliardo nel 97, pare a 500.000 euro. Io quando sento l'assessore Fontana dichiarare che le parti si sono alzate e non si sono trovate d'accordo, ma è semplice perché non si sono trovate d'accordo, perché il conteggio dalla sentenza, probabilmente gli avvocati e i tecnici avevano ipotizzato 1,5 milioni, 2 milioni d'euro, e quindi l'amministrazione, avendo accantonato i 500.000 euro, è chiaro che non si trovano d'accordo. Chi è che si trova d'accordo? Quindi c'è un errore di valutazione da parte della politica e un errore di valutazione tecnica, che andranno a tecnica, chi l'ha fatta? La valutazione dei 500.000 euro di miliardo d'allora, chi l'ha fatta? Non mi ha fatta io, l'hanno fatto tecnici d'allora, e ora devono pagare i cittadini. Complimenti PD, PC e...
Grazie consigliere Ciottoli, grazie, arrivederci. Continuiamo la discussione, altri interventi? Manetti, prego. Ciottoli?
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Dunque, io credo che capisco ovviamente l'importanza dell'argomento che riguarda l'avvertenza Gentili, però credo che stiamo proiettando un po' troppo avanti la discussione rispetto alla delibera presentata all'ordine del giorno, perché questo in proposta di votazione si tratta comunque del riequilibrio di bilancio che siamo chiamati comunque a redigere e approvare entro la scadenza del 30 di luglio e che non contempla assolutamente scelte politiche rispetto a variazioni di bilancio riguardanti appunto la causa Gentili, proprio perché siamo, come spiegato anche in commissione dalla responsabile di servizio, in una fase di transizione rispetto al fatto che abbiamo la sentenza notificata ma non è stata quantificata, e quindi io credo che sia magari più opportuno rimandare più in là questa discussione, perché credo che fino ad adesso abbiamo ragionato di cifre ma che siano ad oggi solamente supposizioni. Detto questo, appunto, non trovo ragionevole il fatto che il consigliere Ciottoli non partecipi alla votazione perché non condivide le scelte politiche che però, ripeto, non sono presenti all'interno di questo atto che è prettamente riequilibrio di bilancio e che a livello di scelte politiche, come diceva bene l'assessore nella presentazione, ne contiene ben poche, se non che una nota positiva e importante, citata prima nell'intervento anche dal consigliere capogruppo Guercini, quella della partita di giro riguardante l'opera di rifacimento comunque della pavimentazione del palazzetto dello sport del Capitini, opera che verrà finanziata totalmente dal bando, comunque dalla gara vinta messa a disposizione dalla Fondazione dei Casse di Risparmio, e che comunque è una grande nota di merito di questa amministrazione, perché ricordo comunque sia che la struttura è di gestione provinciale, che la sfruttiamo regolamentata tramite regolata con una convenzione in essere con la provincia, che però gli interventi a noi spetta solamente gli interventi a livello di manutenzione ordinaria, mentre quelli a livello straordinario spetterebbero comunque alle province. La nota di merito dell'amministrazione è che su delega appunto provinciale, perché sappiamo benissimo la situazione delle province quale sia attualmente, non erano in grado comunque di rispettare i tempi per partecipare al bando di gara costruendo un progetto adeguato per partecipare appunto, e l'amministrazione su delega della provincia si è adoperata per effettuare il progetto, seguire tutto l'iter del bando di gara, lo abbiamo vinto e questa opera verrà realizzata e messa a disposizione di tutti i cittadini, soprattutto per la squadra di basket che ha manifestato più di tutti un po', è a disposizione ovviamente di tutti la struttura e principalmente i cittadini alianesi, anche se provinciale, ma diciamo il sollecito più grosso è giunto dalla squadra di basket e qui mi congratulo, ci tengo a congratularmi per la vittoria del campionato della squadra Basket 2000 che ha vinto il campionato Silver di Serie C passando al campionato di Serie C Gold, e tra cui appunto i requisiti per ottenere l'omologazione era proprio avere il campo di gara diciamo casalingo dotato di parquet, quindi complimenti a loro e complimenti all'amministrazione che è riuscita a dare delle risposte concrete.
Ringrazio il consigliere Manetti, procediamo con la discussione, ci sono altri interventi? Consigliere Banci, prego.
Allora, per quanto riguarda, volevo ribadire il fatto di praticamente di questo riconoscimento, di questo debito fuori bilancio, che il fatto di riconoscere i debiti fuori bilancio non è una scelta ma è un obbligo di legge, quindi comunque, come ha spiegato la dottoressa Bellini in commissione, questa era una cosa che andava fatta, non è che era una scelta che si poteva fare politicamente o no, è un obbligo di legge, mentre penso che la sospensione precauzionale delle spese relative agli investimenti e al resto sia stato una bella presa di responsabilità, perché non sapendo appunto quant'è questo debito, perché è inutile che si accantoni soldi quando non si sa quant'è questo debito, cioè non si può cambiare un bilancio per il semplice fatto di accantonare altri soldi non sapendo una quantità precisa, perché si rischia di togliere risorse già date a degli investimenti che poi casomai potrebbero non servire, quindi poi dopo se si accantonassero dei soldi dovremmo poi rispostarle. Allora è inutile fare le cose senza sapere una quantità precisa da togliere. A mio avviso io sono d'accordo con quello che è stato fatto, perché penso che il fatto già di bloccare gli investimenti è una tutela per tutti, perché almeno non viene speso nessun euro e ci sa comunque, finché non sappiamo la cifra esatta è inutile stare qui a discutere, cioè quando poi saprà la cifra esatta si potrà dire mancheranno i servizi, mancheranno investimenti, ognuno dovrà fare giustamente le sue riflessioni e il suo pensiero dovrà dire, però finché non abbiamo una cifra esatta non vedo perché si debba, insomma sono tutti discorsi campati in aria, potrebbe essere più di 1,5 milioni, meno di 1,5 milioni, del resto questi conti se si stanno attendendo dobbiamo aspettare, e non ritengo giusto togliere già gli investimenti fatti, perché nel caso in cui non servissero tutti i soldi che sono stati fatti per gli investimenti, questi investimenti rimarranno tali. Prego.
Consigliere Banci. Altri interventi, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi comincia? Bartoli, prego.
Sì, sono contento che sia stata fatta la segnalazione alla Corte dei Conti per questa vicenda. Sono alquanto deluso di non vedere fra i banchi della maggioranza la consigliera Salaris, che ci ha aperto diciamo, un orizzonte che spesso noi consiglieri, diciamo giovani ma non di età anagrafica ma solo di servizio, non cogliamo sempre. Noi non ci vogliamo assumere la responsabilità di accettare un debito fuori bilancio e non sapendo quanto ammonta e quali sono le manovre effettive a bilancio che questa amministrazione intende fare. facciamo un salto nel buio. Più con più stiamo approvando, oltre al riequilibrio, all'assestamento, anche altre manovre riguardo al bilancio del 2014, nel quale noi non abbiamo certamente votato favorevolmente. Con questo riteniamo che, come sempre, il bilancio è lo specchio dell'amministrazione di maggioranza, della giunta, del sindaco. Quindi noi non ci assumiamo quest'onere e per questo il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli per la dichiarazione di voto. Consigliere Guercini, prego.
Sì, ora, riprendendo gli ultimi due interventi, quello della consigliera Banci e del consigliere Manetti. No, vabbè, fare una varia, come ha detto giustamente il consigliere Bartoli, cioè qui bisogna anche capire bene i ruoli che un po' ricopriamo. Noi siamo qui all'opposizione e ci ritroviamo che l'amministrazione ammette che c'è un debito di fuori bilancio, non lo sa quantificare, non fa la variazione di bilancio ma dice di bloccare gli investimenti. Ora noi non ci sentiamo in nessuna maniera tutelati da approvare un documento del genere, quindi da noi non potrete mai avere un'approvazione. Poi se al vostro interno avete deciso di operare perché avete altre informazioni e tutto, è una vostra responsabilità, il bilancio ve lo siete fatti voi, ve lo approvate voi, ma fare una variazione di bilancio, farla ora, approvarla ora, quando c'è il debito, rifarla, non costava niente, costava un po' di lavoro all'ufficio tecnico, quello sicuramente, ma noi no, eravamo qui, come giustamente diceva la consigliera Banci, bisogna tornare in consiglio comunale per approvare il debito fuori bilancio, quindi si poteva approvare l'eventuale seconda variazione. È stata una scelta politica, non è stata fatta, ma noi su questo non ci possiamo sicuramente sentire tutelati, perché se siamo qui a ammettere che c'è un debito fuori bilancio, noi vogliamo che ci siano anche i soldi a copertura. Poi è ovvio che non si sa quanti sono, più meglio che siano di più che siano di meno, quanto è probabile che sia ora, perché 500.000 euro sicuramente non bastano. Poi rispondo secondo l'assessore Fontana in maniera molto breve. Quando io dicevo che mi sono in qualche maniera rimasto di nuovo basito per l'ennesima prova di opacità e poca trasparenza dell'amministrazione, è perché in commissione lei ha confermato che in maniera informale della sentenza ne era a conoscenza i primi di giugno. Mi dica se ho capito male o no, ma lei ha detto in commissione informale, quindi bene o male informale entro sapere i primi di giugno. Sugli articoli è uscito un articolo il 7 luglio in cui si parlava in maniera chiara della sentenza e si parlava già di cifre il 7 luglio. La commissione è stata fatta la settimana scorsa e su questo devo ringraziare il Presidente di Commissione, perché io ho mandato la richiesta e me l'ha convocata quasi immediatamente. Se non era merito suo, chissà quando si faceva questa commissione qui. Ora, mi sembra normale che su una scelta del genere l'amministrazione convochi urgentemente una commissione per informare tutti, ma anche perché a me, quando soprattutto la cittadinanza legge il giornale, ti chiedono ma cos'è questa sentenza, di cosa si parla. Sinceramente dire che non ne so nulla non si passa bene nessuno di noi, anche perché è una sentenza che veramente io spero che sia il meno possibile, perché se questa sarà alta toccherà servizi e investimenti e io questo non lo voglio, quindi mi auspicavo che ci fosse un po' più di condivisione di questa problematica e di informazione. Speriamo che ci sia la prossima volta, ma tutte le volte vogliamo andare la prossima volta. Poi, per quanto riguarda che quando io faccio in qualche maniera una critica alle passate amministrazioni, mi si deve sempre tirare fuori che io facevo parte della passata e mi tocca sempre rettificare. Non solo nell'87 non ero nato, ma forse era nata la consigliera Pieri, quindi non so io cosa potessi centrare su questa vicenda qui, ma poi io non ho mai ricoperto cariche elettive nessuna amministrazione. Sì, ho ricoperto una carica politica di un partito di minoranza per 5 anni, ma se c'è stato un momento di rottura e io sono su questo banco, vuol dire che qualcosa c'è stato, che non la vediamo nella stessa maniera. E una delle questioni è anche questa. Quindi almeno io qui ho il coraggio di dire che qualcosa che non torna c'è. Perché non confondiamo, come il collegio dei revisori, la responsabilità giuridica e politica. Con la giuridica è un discorso. La Corte dei Conti gli viene formata per legge su ogni debito di fuori bilancio e valuterà se un tecnico o un politico ha una responsabilità giuridica su questo debito alla collettività, questo danno. la responsabilità politica è di aver firmato un atto e di non averlo firmato. La responsabilità politica è tutta un'altra cosa. Politicamente, ragazzi, è pesante questa cosa qui, perché due sindaci hanno sbagliato in maniera chiara, dimostrato dalla sentenza di 20 pagine, basta leggersela, hanno sbagliato, questa amministrazione non ha il coraggio di dire che hanno sbagliato, ma continua a coprirli dicendo noi siamo tranquilli, però la nostra generazione e quelle successive sicuramente quest'anno la biblioteca se la scordano, si scorderanno vari investimenti e non so cosa altro ci possiamo scordare. Poi spero di essere in qualche maniera no, perché la sentenza si ribatte e vinciamo, però io di essere tranquillo, io non sarei tranquillo in una situazione del genere, perché ora la possibilità di perdere tutti gli investimenti e i servizi c'è, è alta. Quindi io questa tranquillità non capisco da dove in qualche maniera esca fuori. Poi se io in questo equilibrio sto parlando della sentenza Gentili, Matteo, è ovvio che ne parlo, perché nella delibera si è messo palesemente che gli investimenti vengono bloccati per questa sentenza qui. Quindi, se va bene, nella migliore ipotesi bastano i 500.000 euro, ma penso che questa ipotesi qui non è mai stata fatta, però un danno ce l'ha già provocato, il ritardo. Mi avete confermato che gli investimenti sono fermi. Quindi finché non arriveremo ad approvare la variazione di bilancio per il pagamento della sentenza, gli investimenti sono fermi. Quando succederà questo? A settembre-ottobre? Bene, abbiamo perso 10 mesi. Il danno c'è, perché tutto quello che era stato programmato verrà slittato di un anno. È un danno grosso, non è mica di poco conto, e questo è il minor danno. Quindi per questo io ne parlo e per questo io sono preoccupato. E poi è stata anche l'unica occasione in cui pubblicamente ne possiamo parlare, perché non c'è mai stata occasione eccetto nella commissione. Quindi ribadisco il nostro voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Per le dichiarazioni di voto consigliere Manetti, prego, grazie.
Sì. Avrebbe risposto al consigliere Guercini, sicuramente me la concederà. Non contestavo il fatto di non poterne parlare, contestavo solamente il fatto di mettere già in dubbio l'erogazione dei servizi, ragionare su delle cifre, che ci sia un danno alla collettività, quello è fuori discussione, quello è chiaro. Però a parer mio si stava un attimo trasportando la discussione un po' troppo oltre per quello che possiamo effettivamente riflettere e discutere ad oggi, soprattutto riferito a questa proposta di delibera. Detto questo, non condivido neanche le vostre motivazioni al no riferite appunto al riequilibrio di bilancio, trincerati dietro il fatto di... trovo giusto e lecito da parte vostra, anche come è emerso in commissione, riflettere sul fatto di domandarsi se al termine della votazione ogni singolo consigliere risulti tutelato dall'approvazione o meno all'atto, perché facciamo un attimo il punto, votando il riequilibrio di bilancio siamo chiamati a dichiarare o meno se ci sono dei debiti fuori bilancio, ok? L'abbiamo dichiarato ma non sappiamo quantificarlo. In commissione era nato il problema, da un consigliere, mio, è pur sempre membro di questo consiglio comunale e non di altri, quindi era emesso il problema in commissione se eravamo tutelati o meno a votare un atto che non coprisse questo debito bilancio, ma questa cosa è impossibile. Anche facendo una variazione di bilancio, sposto 500, sposto 1 milione, ho sempre il dubbio di non aver coperto l'effettivo ammontare della sentenza, per assurdo, e speriamo di no, se arriva a 2 milioni e ho spostato 1 milione non l'ho comunque coperto. Detto questo, è apprezzabile invece, e per questo non condivido le vostre motivazioni, quello che ha proposto la dottoressa Bellini in commissione e che si ritrova nella proposta di delibera, il fatto di aggiungere un punto a tale atto, che è il punto 8, proprio quello di deliberare che sia comunicato agli uffici e comunque che tutti provvedano al blocco istantaneo degli investimenti contemplati nel bilancio preventivo che avevamo votato, e questo la vedo come una vera tutela nostra, avvallata peraltro anche dal Collegio dei Revisori. E mi spiego, perché se io voto un atto in Consiglio Comunale dove c'è scritto una determinata cosa, poi non ho le responsabilità se questa non viene rispettata, non so se è chiaro. Poi, ripeto, questo è stato anche certificato e avvallato dal parere del Collegio dei Revisori. Per il resto ribadisco il voto favorevole a tale atto.
Grazie consigliere Manetti. Allora, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio di previsione per l'esercizio 2016, verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, testo unico enti locali, attestamento generale, variazioni alle assestamento generale, variazioni alle previsioni di bilancio 2016, 2017 e 2018. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità alla maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4. Si procede alla successiva proposta all'ordine del giorno. Proposta numero 7. Ristorazione. Nuovo regolamento comunale della commissione mensa. Approvazione. La illustra il sindaco. Grazie.
Chiedo al Presidente una pausa di un minuto.
Bene, è concessa una pausa di minuto, massimo 4. Prego. È un bisogno. Bene, riprendiamo la seduta dopo la sospensione. Va in proposta numero 7 dell'ordine del giorno. Ristorazione, nuovo regolamento comunale della commissione mensa. Approvazione. Illustra il provvedimento il sindaco, grazie.
Bene, grazie. Con il provvedimento che andremo ad esaminare questa sera verrà preso in analisi il nuovo regolamento di costituzione della commissione mensa. Anche per questo regolamento, così come quello del trasporto scolastico approvato nel mese di febbraio scorso, abbiamo ritenuto necessario offrire una regolamentazione che fosse più attuale rispetto a quella approvata nel 1998. Dopo 18 anni dalla sua approvazione, riportiamo all'esame di questo Consiglio un testo attuale che istituisce un organo di rappresentanza degli utenti del servizio di refezione scolastica ed ha una funzione consultiva e di ausilio per l'amministrazione comunale nell'attuazione di scelte e di obiettivi finalizzati a migliorare la qualità e l'efficienza nell'organizzazione del servizio stesso. Il presente provvedimento potrà quindi istituire la commissione mensa nello spirito di collaborazione con i cittadini al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica allo scopo di favorire la partecipazione, di attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento degli utenti, soprattutto in funzione dell'esternalizzazione di questo servizio prevista per il prossimo settembre. Le modifiche sostanziali che interessano tale provvedimento comportano un ampliamento del numero dei membri e per alcuni punti la sua attualizzazione in base alle modifiche avvenute nel corso degli anni in materia di ordinamento scolastico. Sarà inoltre garantita la rappresentanza dei genitori e degli utenti per ogni plesso di ordine e grado, sia pubblico che privato paritario, in cui viene fornito il servizio mensa e verrà data loro la possibilità di promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica nel suo complesso, nonché la possibilità di esercitare un ruolo consultivo per quanto riguarda la variazione del menù scolastico e l'erogazione del servizio. Altro aspetto innovativo rispetto al precedente regolamento è la libera facoltà per i membri della commissione mensa, individuati secondo le modalità che i responsabili delle istituzioni scolastiche riterranno più opportune, di effettuare visite nei locali adibiti alla somministrazione e in quelli del centro cottura per verificare la qualità dei prodotti alimentari usati per la preparazione dei pasti, i sistemi di cottura e di confezionamento, il comportamento igienico-sanitario di tutto il personale impegnato nelle fasi di lavoro nel rispetto delle indicazioni igieniche e comportamentali prevista dalla normativa. Per ottemperare al meglio al proprio ruolo, la Commissione Mensa potrà, qualora lo richiedano i temi posti all'ordine del giorno, anche invitare di volta in volta alle proprie riunioni il dirigente scolastico, i rappresentanti dell'ASL territoriale di competenza o altri enti in specifiche materie attinenti alla ristorazione scolastica. Il presente testo è frutto di un'attenta e precisa discussione affrontata nell'apposita commissione consiliare e ha trovato unanime la facoltà di apporre degli emendamenti che sono stati ritenuti tecnicamente accettabili e pertanto inseriti nel testo in esame. Vado quindi a leggere gli articoli che compongono il regolamento della commissione Mensa. Articolo 1. Istituzione e finalità della commissione. È istituita la commissione Mensa, di seguito denominata commissione, nello spirito di collaborazione con i cittadini e al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica, allo scopo di favorire la partecipazione e di attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento degli utenti. La commissione è l'organo di rappresentanza degli utenti del servizio di refezione scolastica ed ha funzione consultiva e di ausilio per l'amministrazione comunale nell'attuazione di scelte e di obiettivi finalizzati a migliorare la qualità e l'efficienza nell'organizzazione del servizio stesso. Articolo numero 2. Compiti della commissione e funzione dei suoi componenti. I compiti della commissione sono: collaborare con l'amministrazione comunale e con i servizi della ASL territoriale di competenza per la promozione di programmi, attività e gruppi di lavoro tesi a sviluppare un'educazione alimentare e nutrizionale nei confronti dei bambini, dei loro genitori, insegnanti, educatrici e personale non docente. Promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica nel suo complesso ed esercitare un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico e l'erogazione del servizio. Riportare le singole istanze provenienti dall'utenza attinenti a problemi e suggerimenti legati alla ristorazione scolastica. Monitorare la qualità dei pasti somministrati e del servizio nel suo complesso, anche attraverso schede di valutazione opportunamente predisposte e sopralluoghi nei vari refettori e nei locali della cucina centralizzata. I componenti della commissione svolgono le funzioni di seguito indicate. Partecipano con diritto di proposta e di voto alle riunioni della Commissione, si fanno promotori di iniziative per il miglioramento e l'adeguamento del servizio rispetto alle esigenze espresse dagli utenti, svolgendo anche funzioni di portavoce dei singoli plessi scolastici, partecipano a visite nei locali adibiti alla somministrazione ed in quelli adibiti a centro cottura per verificare la qualità dei prodotti alimentari usati per la preparazione dei pasti, i sistemi di cottura e confezionamento, il comportamento igienico-sanitario di tutto il personale impegnato nelle diverse fasi del lavoro, la coerenza tra menù approvato e menù effettivamente preparato, fatti salvi i cambiamenti dovuti a causa di forza maggiore. La Commissione opererà secondo i compiti e gli scopi sopraindicati nelle mense delle strutture sia pubbliche che paritarie e private in cui si effettua il servizio di refezione scolastica. Articolo numero 3. Componenti della Commissione. La Commissione esprime la pluralità degli utenti del servizio di refezione scolastica comunale ed è composta dai seguenti membri: un rappresentante dei genitori dei nidi di infanzia comunale eletto dai genitori stessi, un rappresentante dei genitori per ogni plesso scolastico, sia pubblico che paritario privato, nel quale viene effettuato il servizio di refezione scolastica comunale. Tale membro sarà individuato secondo le modalità che il responsabile delle istituzioni scolastiche competenti riterranno più idonee. una rappresentante dell'educatrice ed un rappresentante degli ausiliari dei nidi di infanzia comunali nominati dal responsabile del servizio su proposta concordata tra il personale in essi operante, sia comunale che del soggetto privato che gestisce alcuni nidi per conto dell'amministrazione comunale. Un rappresentante del personale docente per ogni plesso scolastico, sia pubblico che paritario privato, nel quale viene effettuato il servizio di refezione scolastica comunale. Tale membro sarà individuato secondo le modalità che il responsabile dell'istituzione scolastica competente riterrà più idonee, tenendo presente e dovrà riguardare personale di ruolo. Il referente della cucina comunale centralizzata, individuato dal soggetto gestore del servizio di ristorazione, il referente della cucina dei nidi d'infanzia, individuato dal personale in essa operante. Sono invitati permanenti alla commissione, senza alcun diritto di voto, l'assessore all'istruzione, educazione e formazione ed il funzionario comunale responsabile dei servizi socio-educativi culturali. Questi ultimi potranno intervenire alle riunioni della Commissione con propri delegati. In relazione all'esigenza e ai temi posti all'ordine del giorno, possono essere invitati in volta alle riunioni della Commissione il dirigente dell'istituto scolastico pubblico e il responsabile della scuola paritaria privata ai quali viene fornito il servizio di refezione scolastica. I rappresentanti dell'ASL territoriale, competenze di altri enti in specifiche materie attinenti alla ristorazione, i referenti della ditta cui è stato affidato l'appalto del servizio, i dipendenti comunali a cui sono affidate le funzioni inerenti la gestione del servizio di refezione scolastica. Articolo numero 4. Nomine e requisiti di partecipazione. I rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dovranno essere individuati nei plessi scolastici dove i figli sono iscritti. I rappresentanti dei genitori di norma vengono eletti all'inizio dell'anno scolastico, nella prima riunione utile. I rappresentanti di classe possono essere anche rappresentanti della commissione su espressa volontà dei genitori durante le succitate votazioni. Possono essere nominati alla commissione solo gli utenti del servizio in regola con il pagamento della relativa retta. I componenti della commissione non devono operare ad alcun titolo nel settore della ristorazione collettiva. Tale requisito deve essere attestato mediante una formale dichiarazione da depositare presso l'ufficio comunale pubblica istruzione. La durata della commissione è stabilita in un anno scolastico ed i suoi componenti restano in carica fino alla nomina dei loro successori. Nel caso in cui un membro presenti le dimissioni, sarà sostituito con un'altra persona idonea proveniente dal medesimo plesso scolastico. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato originario. I componenti della commissione decadono nel caso in cui i figli passino ad una scuola diversa da quella per la quale è stato individuato come rappresentante. Anche nel caso in cui il passaggio riguardi una scuola situata in un altro comune o comunque dove non viene svolta ristorazione scolastica, il componente della commissione decade automaticamente e per il plesso scolastico rimasto privo di referente si procederà alla sua sostituzione. La commissione sarà quindi integrata con un nuovo rappresentante del plesso scolastico di riferimento tramite scorrimento dell'eventuale lista o nuove elezioni. I nominati dei membri preposti per far parte della commissione vengono comunicati al servizio comunale pubblica istruzione entro il 15 novembre dell'anno di costituzione della medesima. Tale comunicazione deve essere accompagnata da esplicita accettazione da parte degli interessati. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i membri nominati nella precedente commissione, facendo salvi naturalmente i requisiti per la nomina. I rappresentanti del corpo docente vengono indicati dalla dirigente scolastica e nominati dal consiglio di istituto entro e non oltre il 15 novembre. Entro la data suddetta debbono essere nominati anche i rappresentanti delle scuole paritarie private in cui viene erogata la mensa da parte dell'amministrazione comunale. La commissione sarà istituita dal responsabile dei servizi socio-educativi comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai commi 10 e 11. Articolo numero 5, insediamento e riunioni della Commissione. La Commissione potrà essere regolarmente insediata nel momento in cui avrà ricevuto la comunicazione di cui i commi 10 e 11 dell'articolo 4. La Commissione di norma si riunisce a cadenza trimestrale presso i locali che l'amministrazione metterà a sua disposizione a titolo gratuito. Altre riunioni potranno essere convocate straordinariamente su iniziativa dell'amministrazione comunale, del presidente della commissione stessa e su richiesta di almeno 7 dei suoi membri. La riunione di insediamento viene convocata dal responsabile dei servizi socioeducativi culturali comunali entro il 30 novembre. Le riunioni ordinarie della Commissione devono essere convocate mediante lettera scritta, trasmessa anche a mezzo email, almeno 5 giorni prima della data prevista. Per le riunioni straordinarie, ove ne ricorra motivatamente a necessità, la convocazione può essere effettuata per telefono anche il giorno precedente. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti. I membri debbono essere sostituiti qualora abbiano dato le dimissioni scritte o siano stati assenti 2 volte consecutivamente senza aver inviato motivata giustificazione. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso. La partecipazione del personale dipendente dell'amministrazione comunale sarà riconosciuta come prestazione lavorativa effettiva. La Commissione può prevedere la costituzione al suo interno di gruppi di lavoro diversificati per tipologia di scuole e funzioni. Articolo 6. Gli organi della Commissione. Gli organi della Commissione sono il Presidente ed il Segretario. Il Presidente viene eletto a votazione segreta nel corso della prima riunione della Commissione con la maggioranza dei membri presenti alla seduta. Presidente ha i seguenti compiti, convoca le sedute della Commissione successive a quelle di insediamento, cura il corretto svolgimento delle attività della Commissione rispetto del presente regolamento, fornisce ai componenti della Commissione documenti ed informazioni riguardanti gli argomenti dell'ordine del giorno nel rispetto della normativa vigente, raccoglie e conserva le schede di valutazione redatte a seguito delle visite di cui all'articolo 8. Tiene i rapporti con l'amministrazione comunale. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della commissione individuato all'inizio di ogni seduta. Il segretario provvede a redigere i verbali delle sedute e a trasmettere copia alle istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e private interessate dal servizio di mensa, all'amministrazione comunale ed al responsabile dell'unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell'ASL territoriale competente entro 7 giorni dalla loro approvazione. Articolo 7. Accesso e produzione di documentazione. La Commissione, tramite i propri rappresentanti e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in vigore, ha accesso a tutta la documentazione detenuta dall'amministrazione comunale sul servizio di ristorazione scolastica. La Commissione, sulle questioni di propria competenza, può presentare memorie scritte e documenti all'amministrazione comunale che li valuterà qualora lo ritenga opportuno. Articolo numero 8. Visite di controllo. I membri della Commissione possono compiere sopralluoghi nel centro di produzione di pasti, nelle mense scolastiche e nei nidi di infanzia comunali per verificare le modalità di distribuzione e la corrispondenza dei cibi al menù previsto, anche attraverso assaggi che saranno effettuati secondo le prescrizioni indicate di seguito. Le visite suddette sono decise in maniera autonoma da parte della Commissione e sono effettuate senza alcun preavviso, tenendo conto di eventuali sospensioni del servizio di refezione in ambito scolastico per gite, manifestazioni sindacali e del personale scolastico. Le visite possono essere svolte da un massimo di 3 componenti della Commissione. Per ciascuna visita effettuata, i membri della commissione partecipanti al sopralluogo devono redigere un'apposita scheda di valutazione da inviare e consegnare entro 3 giorni dalla verifica al servizio comunale pubblica istruzione da parte del presidente. Tutte le schede relative a visite effettuate su richiesta sono consegnate ai membri della commissione nella prima riunione utile. In occasione delle visite, i membri della commissione devono indossare gli indumenti previsti dalle vigenti normative di legge ed adottare una condotta conforme alle disposizioni igieniche e comportamentali previste dalla normativa e comunicate al funzionario responsabile dei servizi socioeducativi culturali nella prima riunione della commissione o quando si renda necessario. I soggetti che eseguono il sopralluogo devono qualificarsi presso il personale operante nella struttura. Sopralluoghi in ambito scolastico e nel nido d'infanzia debbono essere effettuati da mezz'ora prima della distribuzione a mezz'ora dopo la fine del pasto, mentre quelli presso il centro di cottura possono aver luogo in qualunque momento durante il consueto orario di servizio. Si può accedere ai soli locali adibiti alla refezione e alla cucina. L'assaggio si effettua richiedendo agli operatori una contenuta quantità di cibo e facendo attenzione a evitare ogni contatto con le attrezzature ed i contenitori ubicati nei locali interessati. Articolo numero 9. Obblighi dell'amministrazione comunale. Il servizio comunale pubblica istruzione, una volta ricevuta una segnalazione successiva ad una visita effettuata dalla commissione, verifica la sussistenza delle questioni poste e si attiva per gli aspetti di competenza, anche al fine di risolvere le eventuali criticità e problematiche evidenziate, informando la commissione dell'esito delle verifiche svolte o dei provvedimenti adottati. Il servizio comunale pubblica istruzione può consultare la commissione e ottenere conto di eventuali indicazioni da esse espresse in occasione di rinnovi degli appalti relativi alla gestione del servizio di ristorazione scolastica. L'amministrazione comunale è tenuta ad informare la commissione circa il sistema di organizzazione del servizio di refezione e le rette applicate agli utenti.
Grazie al sindaco per l'illustrazione. Del provvedimento si apre la discussione. Pieri.
In occasione della seduta del 6 luglio abbiamo avuto modo di analizzare appunto il regolamento, in occasione delle quali appunto sono emersi alcuni dubbi da parte di membri dell'opposizione, quindi attraverso una discussione che è stata molto proficua è stato possibile sciogliere questi nodi e risolvere alcuni passaggi verso cui avevamo espresso della perplessità. Nello specifico appunto i passaggi che sono stati modificati riguardavano le incompatibilità che riguardavano i genitori e quindi appunto è stata tolta la dicitura che riguardava l'eventualità che i genitori lavorassero nel settore della grande distribuzione. Inoltre appunto è stato meglio definito la quantità di assenze ingiustificate che possono fare i membri della commissione prima che questi vengano rimossi dal loro incarico. Inoltre è stato meglio definito l'articolo 8 visite di controllo e è stato inserito un nuovo passaggio per quanto riguarda il ruolo degli invitati permanenti, ossia l'assessore e il funzionario comunale. Quindi ho premuto affinché venisse specificato che l'assessore e il funzionario partecipassero alle commissioni senza avere diritto di voto. Successivamente alla seduta della commissione ho inviato appunto una mail all'assessore e al presidente della commissione con ulteriori 2 proposte di modifica che appunto abbiamo anche protocollato sotto forma di emendamento e questi emendamenti riguardano nello specifico l'articolo 4 e l'articolo 6. L'articolo 4 riguarda nomine e requisiti di partecipazione e riguarda il comma 5. Vado alla lettura dell'articolo. I componenti della commissione non devono operare ad alcun titolo nel settore della ristorazione collettiva. Attraverso il nostro emendamento chiediamo di aggiungere la seguente frase. I componenti della commissione non devono ricoprire cariche pubbliche nel comune di Agliana. Il secondo emendamento riguarda l'articolo 6, organi della commissione. Chiediamo che venga aggiunto al comma 2: il presidente viene eletto a votazione segreta, tra eletto e a votazione segreta viene eletto tra i genitori. Grazie.
Allora, si procede nella discussione congiunta, propongo, dei due emendamenti e votazione, dopodiché si procede su discussione e mozione emendata e votazione, se vi va bene come procedura. Bene, cominciamo quindi la discussione sui due emendamenti. Invito i consiglieri. Bartolo.
Sì, sono veramente contento che questa amministrazione abbia dato modo a tutti i consiglieri di partecipare attivamente alla stesura del regolamento. Ero rimasto molto perplesso con l'ingresso, l'investitura della nostra carica in Consiglio Comunale, scoprendo che in una commissione avvenuta un anno fa, se non erro, la commissione era sì istituita, aveva un suo regolamento, ma non era mai stata istituita, perlomeno in anni recenti la commissione non esisteva di fatto. Questo è stato colto dall'assessore di competenza, attraverso un percorso siamo giunti ora a sancire l'effettivo regolamento per questa istituzione. Spero che vada a buon fine e che i genitori apprezzino il lavoro svolto e soprattutto che partecipino attivamente a questa opportunità che hanno per dare un qualcosa in più, una marcia in più al servizio che verrà appaltato a ditte esterne. Quindi è un ruolo importante quello che dovranno ricoprire i genitori, membri della commissione, e soprattutto farsi partecipi attivamente e portare il consenso di tutta la scuola, di tutti i plessi presso le istituzioni, presso il sindaco, e far sentire la voce dei cittadini. In questa maniera hanno un'opportunità in più. Spero che i cittadini approvino quanto abbiamo fatto noi in commissione e ringrazio la consigliera Pieri per la puntualizzazione e gli altri due emendamenti fatti che portano qualcosa in più, un valore aggiunto, se possibile, a questo già buon lavoro di commissione. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli. Altri interventi sugli emendamenti, poi passare alla votazione. Consigliere Sciotto.
Volevo fare una precisazione. Io credevo, tra l'altro, essendo un periodo che ho parecchio lavoro, quindi sto seguendo poco, inerente diciamo all'ordine del giorno, io ho presentato un'interrogazione che parlava proprio per quanto riguarda le mense, la celiachia, che fosse riportata all'ordine del giorno anche questa interrogazione avevo fatto. Non l'avevo e ne sono molto dispiaciuto, anche perché uso di questa amministrazione da ora in avanti, cioè già da un pezzo, che faccio richiesta di interrogazione o mozione, però quelle non vogliono portare in Consiglio Comunale, non si sa come mai me le mandano per iscritto. E io continuo sempre a ripresentare le interrogazioni e poi voi mi rispondete sempre per iscritto. Escluso questa della celiachia, che non ho saputo più nulla, e come mai non c'è riportata all'ordine del giorno?
Sì, diciamo questo ordine del giorno viene fuori da una serie di interrogazioni, accesso agli atti, eccetera, che interrogazioni che erano accesso agli atti, sono cose un po' miste, e si è appunto dato, l'amministrazione ha dato ad alcune interrogazioni risposta per scritta. Quella che si riferiva a lei, consigliere Ciottoli, non è stata data risposta scritta, ma è stata rimandata l'esame a settembre. E la Tognoni, l'assessore, come? No, perché l'assessore Tognoni è, sì, lo so, l'assessore Tognoni è in ferie e quindi vedete già stasera il carnet è un po' ampio, perché non credo, poi a una certa ora vi chiederò anche al gruppo cosa si intende fare sulla continuazione del Consiglio Comunale, ma sicuramente a mia previsione non faremo tutte e 13 punti vista l'ora. E dicevo, ecco, questa sono state da tutto l'elenco che avevamo di provvedimenti da discutere, ne è rimasti esclusi due. Uno il suo, Ciottoli, che varrà a settembre, o l'assessore Tognoni ci sta lavorando, o in commissione, oppure in una risposta, insomma, vedrà lei quando rientra dalle ferie. L'altro è quello relativo sempre all'assessore Vannuccini, che vedete anche lui assente per ferie stasera, e che riguardava lo streaming, quella l'interrogazione che avevano fatto, la mozione che avevano fatto i 5 Stelle, e che in conferenza gruppo si era definito queste cose. Leo Sigliasciotto in conferenza gruppo non era presente per impegni personali, che non aveva telefonato familiari suoi, di suo padre, eccetera. Quindi ecco, ritengo a precisare questo, quindi si può procedere. Andiamo quindi procediamo sulla discussione per quanto riguarda questi due emendamenti e votiamoli se siamo tutti d'accordo. Consigliere Buscioni, prego.
Se funziona. Sì, ecco, buonasera. No, facevo un po' un punto su questo emendamento, sui due, dove d'accordissimo, ringrazio anch'io la consigliera Pieri, nel segnalare questo divieto a chi ricopre cariche di pubbliche nel Comune d'Agliana, proprio per non creare eventuali conflitti di interessi, è ben d'accordo. Mentre la vedo un pochino restrittiva nei confronti di una commissione, nei membri di una commissione, quella di obbligare praticamente la figura del presidente fra i genitori. Siamo di fronte a 22, 21, passatemi il numero non preciso dei membri, e penso che in tutta autonomia, secondo me, dovrebbero scegliere il loro presidente, senza evitare che quello possa essere un insegnante che magari si mette a disposizione perché ha più tempo, ha più possibilità, non so, qualsiasi cosa. Ecco, la restrizione cercherei di evitarla e lasciare proprio l'autonomia ai membri della commissione. Questa è una mia considerazione che volevo portare presente. Via. Grazie.
Grazie consigliere Buscioni. Consigliere Manetti, prego.
Sì, proprio per le motivazioni espresse adesso dal consigliere Buscioni, chiedo a lei presidente se è possibile fare la votazione su ogni singolo emendamento.
Si vota ogni singolo emendamento. Cioè, io che pensavo ci fossero degli accordi, cioè un'intenzione di voto unanime su tutte e due, per questo avevo proposto, si votano singolarmente. Consigliere Volterrani, prego.
Sia l'appunto fatto dal collega Buscioni, sia gli emendamenti chiesti dalla Silvia Pieri hanno sicuramente una valenza importante. Non li vedo però restrittivi tanto da fare una votazione separata. Credo che sia stato fatto un ottimo lavoro in commissione. E credo che sia stato gettato le basi per un regolamento da approvare immediatamente. Credo che invece potremmo fare una votazione insieme. No, non credo che o l'uno o l'altra cambi sostanzialmente il lavoro già fatto sia in commissione che da quanto espresso dalla collega Pieri. Grazie.
Dopo l'intervento del consigliere Volterrani, penso la soluzione è mettere a votazione. No? Prego, consigliere Manetti.
No, mi spiego meglio e mi scuso se non sono stato poco chiaro. Qui abbiamo la proposta di due emendamenti. Colgo anche l'occasione per fare la dichiarazione di voto. Il mio gruppo condivide il primo emendamento per le motivazioni che ha detto precedentemente Buscioni, perché aggiungere la nota che comunque sia all'interno dei componenti della Commissione, tra i requisiti non devono ricoprire cariche pubbliche nel Comune d'Agliana, lo condividiamo, l'abbiamo dato un po' tra virgolette per scontato, ma è bene specificarlo e quindi lo condividiamo. Per quanto riguarda la proposta del secondo emendamento, non la condividiamo, è lecito giusta la proposta che ha fatto il gruppo degli Ana in Comune, ma come diceva prima il consigliere Buscioni, riteniamo più opportuno lasciare piena potestà di decisione alla futura commissione e non precludere potenziali candidature anche tra i rappresentanti degli insegnanti e altri membri della commissione. Quindi per questo motivo chiedevo la votazione separata, proprio perché, ribadisco la dichiarazione di voto, il mio gruppo esprime parere favorevole al primo emendamento, ovvero quello relativo all'articolo 4,5, e parere sfavorevole alla proposta di emendamento relativo all'articolo 6,2. Grazie Presidente.
Consigliera Pieri, prego.
Allora, una piccola precisazione sul motivo per cui appunto abbiamo fatto l'emendamento e la richiesta affinché venisse affidata la presidenza della commissione ai genitori. Questo perché se analizziamo coloro che andranno a far parte della commissione, vediamo sia un rappresentante dei genitori per plesso scolastico, sia dei nidi che appunto delle scuole elementari, ma per quanto riguarda il resto delle persone che andranno a comporre che saranno componenti della commissione, ci sono un rappresentante dell'educatrice, un rappresentante del personale docente, il referente della cucina comunale e il referente della cucina dei nidi d'infanzia. Quindi si tratta di personale pubblico, personale comunale. Se vogliamo che la commissione mensa sia un ruolo che rappresenti realmente le istanze degli utenti finali, riteniamo che sia più opportuno che la presenza della commissione venga affidata ai genitori.
Allora, gli emendamenti sono due, quindi l'idea poteva essere giusta anche quella di votarli separatamente, però ora ho visto ci sono state anche altre dichiarazioni, intenti. Io posso procedere a una votazione a cui vi chiedo se votarli separatamente gli emendamenti, e dopo si procede. Va bene? Allora, chi è favorevole a votare separatamente gli emendamenti, alzi la mano. Separatamente. Allora, sono... contrari a votarli insieme? No, voteranno. Ho detto, no, chi vuole votare separatamente gli emendamenti? Chi non vuole votare separatamente gli emendamenti? Sbagliato. Astenuti? Quindi la maggioranza ha deciso di votare separatamente gli emendamenti, quindi passiamo. Terminata la discussione, si fa la votazione del primo emendamento e poi del secondo, giusto? È favorevole al primo emendamento? Tutti favorevoli alla votazione del primo emendamento? Chi è favorevole al secondo emendamento? Sì, va bene.
Allora, cioè quello che diceva la consigliera Pieri mi sembra fondamentale, nel senso che se ho fatto una commissione dei genitori dei bambini, che sono la parte che utilizzerà chiaramente la mensa scolastica, credo che la presidenza vada data a loro. Se la presidenza viene data a una persona della mensa, è come se il controllore è il controllato, e quindi mi sembra che ci sia proprio un decadimento del presidente stesso. Non so se mi sono spiegato, cioè se il presidente è il responsabile della mensa, cioè lui deve essere il presidente della commissione che controlla se stesso. Perdonatemi, mi sembra che ci sia una perdita di controllo stesso della commissione. Grazie.
Consigliere Buscioni, prego.
Ritorno sempre sulla stessa cosa. Attenzione, è vero che lo dicevi, ma se avesse il Presidente una potenziale diritto di voto maggiore agli altri, poi nei membri della Commissione sono già dentro questi, tra virgolette, dipendenti comunali. Sono già membri a se stessi, di conseguenza è la loro possibilità di eleggere un loro presidente, cioè non è perché sono dipendenti comunali non devono far parte della commissione. Questo è chiaro, no? Perché perché qui si sta confondendo fra il primo emendamento e il secondo. Nei membri della commissione sono state precisate tutte le figure che devono essere. Bene, esatto, cercavo di spiegare questo. A questo punto qua è chiaro che tutti i membri sono stati elencati, scelti nei vari settori e sono tutti alla pari, come anche il Presidente che avrà un voto come tutti gli altri. Di conseguenza l'autonomia proprio della Commissione mi sembra giusto che lo scelgano loro, non che siano obbligati in una parte della loro Commissione. Allora vengono esclusi, vengono dati minore importanza agli altri a questo punto qua, se mettessimo solo i genitori. Questa è un po' quella. Allora facciamo una cosa paritaria e che loro scegliano il loro presidente in completa autonomia. Questo era quello che era stato. Grazie.
Velocissimo. È vero, credo che però il presidente abbia un ruolo importante, non a caso sulle 5 commissioni, eccetto la speciale, la presidenza l'ha presa la maggioranza, perché comunque il presidente è un ruolo importante e che dà comunque l'indicazione di massima alla commissione, quindi credo che proprio per quel punto andrebbero stimolati i genitori. Comunque andiamo alla votazione, non ci sono problemi.
Si va a pensiero, c'è un bel regolamento dove si vede che il Presidente ha una funzione in più di indire l'associazione, la commissione, basta, cioè non ha una. Le commissioni poi consigliari hanno un altro, qui si parla di un regolamento, una commissione mensa che andrà a cercare di capire come sta funzionando la mensa, giustamente. Contentissimi penso tutti, però ecco, questo è che sia normale e che il Presidente possa essere chiunque. Grazie.
Galardini, prego.
Sì, buonasera a tutti, faccio un piccolo appunto in seguito all'intervento di Buscioni. Credo che appunto l'intento di rifiutare questo emendamento non sia tanto nella sostanza, perché credo che infine poi verrà veramente eletto un genitore come presidente della commissione, però dobbiamo anche considerare l'eventualità in cui di tutti i genitori presenti in commissione, magari non ora, perché questo è un regolamento che magari dovrà durare anni, però prossimamente magari di quella commissione nessun genitore si sentirà di fare il presidente, quindi inserire nel regolamento una clausola per cui per forza il genitore deve fare il presidente è restrittivo, considerando anche il fatto che nel regolamento non è specificata né una cosa né l'altra, quindi non è che si dice deve essere per forza un genitore o deve essere per forza uno degli altri membri, si lascia autonomia e libertà alla commissione di lavorare appunto in autonomia, e nell'autonomia rientra anche l'elezione democratica di quello che sarà il presidente della commissione, quindi si tratta semplicemente di lasciare proprio piena libertà e autonomia ai lavori della commissione. Poi, come ripeto, sicuramente verrà scelto un rappresentante dei genitori o magari non nei prossimi anni, non si sa, però mettere questa postilla appunto sembra anche un attimino restrittivo, considerando che poi appunto, come diceva collega Buscioni, tutti i rappresentanti della commissione avranno pari diritti e pari doveri, quindi è bene che decidano in autonomia chi potrà essere il loro presidente.
Grazie Galardini. Se non, consigliere Bartoli, prego.
Trovo che questa commissione sia uno strumento creato per i genitori, quindi avere la presidenza della commissione mensa mi sembra un atto dovuto ai genitori. Questo perché? Perché anche il solo fatto di avere come presidente un insegnante mi lascia un po' perplesso, è come se non succederà, e mi auguro che questo non succederà mai, ma un mero pensiero possa venire in testa a qualche genitore scrupolosi, specialmente in età quando abbiamo i bambini più piccoli, siamo particolarmente scrupolosi, quindi già l'idea che qualcuno dell'amministrazione possa presiedere la commissione e precludere in qualche maniera il buon lavoro della commissione mi sembra alquanto lasci qualche ombra di dubbio. Quindi mi sembra che sia un buon emendamento e per questo appoggiamo pienamente quanto proposto.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Galardino, una precisazione, prego.
Allora, come abbiamo detto prima, nessun membro dell'amministrazione fa parte della commissione perché approviamo appunto il primo emendamento, quindi non ci saranno componenti strettamente amministrativi della commissione, a meno che non, cioè tranne appunto i componenti ospiti, fra virgolette, che potranno appunto essere presenti, ma non obbligatoriamente. Senza diritto di voto, appunto. Quindi affermare una cosa del genere mi sembra un po' assurdo, ecco. Poi per quanto riguarda la presidenza dei genitori, tutti ce l'auguriamo, però è giusto che la commissione decida, come adesso, ma poi negli anni, in autonomia, chi è il presidente. È ovvio che tutti i membri della commissione, con il buon senso, saranno d'accordo nello scegliere un rappresentante dei genitori, perché è vero che è uno strumento apposito per i genitori, però è anche uno strumento che per funzionare ha bisogno della presenza e della partecipazione anche di altre figure che non sono nell'amministrazione, ma che comunque fanno parte dell'ambiente scolastico e di tutto ciò che riguarda i lavori appunto della scuola. E quindi sostanzialmente quello che vorremmo dire noi è lasciare maggiore autonomia possibile ai lavori della commissione, non precludere né una cosa né l'altra, e lo ribadisco nuovamente, quindi senza fraintendere.
Grazie consigliere Galardini. A questo punto mi sembra le posizioni sono ben definite. Vorrei andare alla votazione. Vabbè. Vercini, prego.
Siamo i proponenti, non ci faccia parlare noi proponenti, un secondino. No, vabbè, tanto ormai su questo punto mi sa che non troviamo una quadra, anche perché il nostro intento era solo quello lì di rafforzare quello che abbiamo scritto insieme all'articolo 1, cioè le finalità della commissione mensa, quella di in qualche maniera favorire una partecipazione dell'utenza finale e quindi che questa commissione possa lavorare tutti insieme. Però io, a parte che guardando la composizione, i genitori, per cui vi spiego il motivo che ho venuto in mente, i genitori sono in minoranza rispetto ai dipendenti comunali. La differenza la fanno il referente della cucina comunale e il referente della cucina dei nidi d'infanzia, quindi è tutto personale che è interno al servizio. Se questa commissione nasce per mettere in contatto i genitori con chi il servizio lo eroga, bene o male il ruolo di presidenza, che poi non è che si dà chissà che cosa, ma il presidente è colui che tiene i rapporti con l'amministrazione e che in qualche maniera convoca questa commissione mensa, far convocare la commissione mensa al referente della cucina comunale o al referente della cucina di infanzia e farli tenere il rapporto tra la commissione mensa e il comune, per noi questo mi sembra che non torni tanto. E quindi volevamo in qualche maniera garantire che i genitori che ne fanno parte sono genitori che in qualche maniera sono tutelati, perché si trovano il presidente come genitore, quindi sono loro che convocano la commissione mensa, sono loro che bene o male tengono i rapporti con l'amministrazione. Poi si ritrovano con la commissione, decidono le cose all'interno della commissione e tutti hanno il diritto di voto. Nessuna commissione prenderà una decisione per cui i dipendenti comunali, quindi le educatrici e i referenti delle cucine comunali non siano d'accordo, perché bisogna avere la maggioranza e i genitori da soli non ce l'hanno. Quindi ci sembrava solo uno strumento di garanzia in più, perché ci potrebbe essere questo problema qui. Poi il problema che dice la consigliera Galardini, scusa, sei tu, dei genitori che non vogliono fare il presidente. Ora, se ti fai eleggere per far parte della commissione, sai bene o male che devi fare il presidente. Allora c'è anche il rischio che tutti i docenti che sono lì e i referenti non vogliono fare il presidente e nessuno fa il presidente. Quindi questo è un rischio che si sta in tutte le istituzioni democratiche, che quando deve essere eletto un presidente ci deve essere qualcuno che ha intenzione di farlo. Ma credo che i genitori che si facciano eleggere per questo compito qui, uno di loro si assuma questo incarico qui. Quindi per noi era una tutela in più. Per cui io vi ributto un'altra proposta, dato che la maggioranza sono a parità genitori e educatrici, perché almeno non escludiamo il referente della cucina comunale e il referente della cucina dell'infanzia? Perché avere il referente delle cucine come presidente è un'assurdità. È tutto qua. Poi potrà funzionare bene lo stesso e tutto perché ci sta un referente che è bravissimo, ma è il referente della cucina che deve convocare la commissione e avere rapporti con l'amministrazione comunale. Non ci sembra che torni. Poi che c'entra? L'approveremo lo stesso questo regolamento, anche se ci sarà il voto contrario a questo emendamento, perché lo pensiamo che al 99% sia fatto bene, però questo è un problema che, bene o male, i genitori sono messi in minoranza e potrebbero dire: genitori, bene, anche se vogliamo un genitore, in realtà i docenti e il personale della mensa può decidere un loro presidente senza che noi siamo ascoltati, e bene. Poi detto, i ruoli che ricopre sono ruoli di garanzia, non decide, non ha un voto in più e non fa altro in più, decidono tutti insieme e votano tutti insieme. Quindi il nostro voto è favorevole e niente, ci dispiace che non sia stata recepita questa piccola sottigliezza nel regolamento. Grazie.
Allora, scusi, consigliere Guercini, lei ha proposto una variazione, quindi voleva riformulare un terzo emendamento in cui escludeva, però bisogna le riformuli e con lettura e con proposta, non è che sennò qui...
Sì, ma ha ragione Presidente. No, io se la intenzione della maggioranza è... Sì, no, è chiara, l'ha detta... Sì, no, se l'intenzione della maggioranza è bocciare il nostro primo emendamento, ho spiegato i motivi per cui... Sì, secondo, mi scusi, sì, secondo, no, è un refuso mio mentale. Se la maggioranza ha intenzione di bocciare il secondo emendamento, spiegando i motivi per cui noi l'abbiamo concepito, il fatto che i genitori sono in minoranza... Noi almeno proponiamo, cerchiamo di metterli in parità con il personale. I docenti li possono anche capire che possono essere presidente, possono anche capirlo in parte, ma i referenti delle mense no, perché poi devono tenere rapporti comunali con l'amministrazione comunale, in che invece lo tengano, come referente o come presidente della commissione mensa? Cioè si crea dei problemi, anche gli stessi insegnanti, come tengono i rapporti con l'amministrazione comunale? Come presidente della commissione mensa in cui devi rappresentare i genitori anche, o come docente? È un problema di rappresentanza, non poco di conto, io l'ho sollevato. Non si ottiene tutto, otteniamo la metà, però devo sentire se loro sono d'accordo, la si formula anche insieme, Ora ci ho 2 minuti a formularlo.
Quindi cosa proponete? Una sospensione oppure lei lo riformula? Perché lo può riformulare direttamente con l'Aula poi va alla votazione.
Se, no,
allora, votazione.
Se,
è normali prassi anche
se
questa,
il capogruppo ritiene che questa si possa trovare un punto di incontro a metà, chiedo la sospensione, in 30 secondi lo scriviamo insieme. Se invece sono convinti che questo emendamento vada bocciato come altre eventualità, si va avanti e noi si approva tutto.
Sospensione di 30 secondi, Guercini... No, non c'è.
Ti prego. No, giustifico, mi sembra doverosa una risposta al consigliere Guercini, perché il principio che sta alla base sulla motivazione del no alla proposta di secondo emendamento vale anche per questo, non è che omettendo 2 membri cambiamo la riflessione fatta all'interno del gruppo.
No, anche perché, e devo dire, e sarà perché sono sempre stato all'opposizione, no? Quindi componenti, insegnanti, genitori. Ora dico, se dal momento il genitore non ha la presidenza, cosa cambia? Voglio dire, e convoca il presidente se c'ha da dimostrare una rimoranza, voglio dire, farà presente alla commissione, e quindi voglio dire, qual è il problema? Cioè, non mi riesce a capire a me questo presidente sì, presidente no, genitore sì, genitore no. All'interno di una commissione, chiunque ci si faccia fa parte della commissione, se c'è qualche cosa che non va, credo che c'è un organo, lo farà presente e lo porterà all'ente proposto, come c'è qui in consiglio comunale. Quelle poche volte ci fanno parlare, si dice le nostre, all'interno della commissione diranno le proprie.
Passiamo alla votazione del secondo emendamento. Chi è favorevole, ripeto, favorevole al secondo emendamento, alzi la mano. Chi è contrario al secondo emendamento, alzi la mano. Quindi, sono 5 favorevoli e 10 contrari, quindi il secondo emendamento non è approvato, è bocciato. Passiamo quindi alla discussione o votazione, come preferite, dichiarazione di voto, della mozione emendata che poi espone in votazione. Ci sono interventi? No. Quindi si può passare direttamente, dichiarazioni di voto sono già state fatte, passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole al provvedimento emendato con il primo, alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unità il provvedimento emendato col primo. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Chi si astiene, alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Passiamo quindi
allora, i comuni di Montecatini Terme, Pescia, Serravalle Pistoiese, Mazza e Cozzile, Buggiano, Pieve Agnevole, Chiesino Zanese, Marliana, Larciano ed Agliana hanno sottoscritto patti di amicizia e di solidarietà con la comunità della Repubblica Araba Saharawi Democratica, situata nei campi profughi di Sindouf in Algeria del Sud-Ovest. Qua la maggioranza del popolo saharawi vive da esule, senza veder riconosciuto il loro diritto all'autodeterminazione, fin dalla metà degli anni 70, in condizioni di estremo disagio a causa dell'occupazione militare del Sahara occidentale ad opera del Regno del Marocco. La causa del popolo saharawi, purtroppo, non pare essere ad oggi un tema all'ordine del giorno per l'Occidente. Un grande supporto viene invece da anni fornito dalle amministrazioni locali e da lungo tempo anche nel territorio della nostra provincia viene garantita l'accoglienza estiva dei bambini saharawi nell'ambito di una più ampia iniziativa italiana detta Piccoli Ambasciatori di Pace, promossa dall'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi. Al fine quindi di garantire la continuità della sopracitata iniziativa di solidarietà, i comuni che ho detto prima, in continuità con la convenzione approvata nell'anno 2012, propongono di rinnovare l'impegno a sostenere le iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale a favore del popolo saharawi, comprensive queste dell'accoglienza estiva dei bambini, della promozione di progetti di cooperazione in diversi settori, quali la sanità o l'istruzione, e comprensive della donazione di un fondo annuale per le attività di solidarietà con il popolo saharawi, che per il nostro comune, in quanto superiore a 10.000 abitanti, è di 1.300 euro. La durata della presente convenzione sarà triennale con possibilità di recesso. Grazie.
Ringrazio l'assessore Noligni. Passiamo alla discussione del provvedimento. Consigliere Vanci, prego.
Volevo appunto sottolineare l'importanza di questo progetto, soprattutto più che come consigliere comunale, come facente parte del consiglio dell'Associazione Feste Rurali della Ferruccia, che ogni anno ha accolto questi bambini. E quindi rimarco la nostra felicità nel vedere sulla faccia di questi bambini quello che comporta venire qui, innanzitutto gli aiuti per quanto riguarda i problemi di salute che hanno, ma anche solo il fatto di poter vivere per 2 mesi in un territorio diverso da loro e tutto quello che ne concerne. Quindi io ribadisco l'importanza di questi progetti di cooperazione sia per quanto riguarda i bambini saharawi, perché quanto a suo tempo quando è stato fatto per i bambini provenienti dalla Bielorussia, che spero riusciremo in qualche modo rifare tramite l'aiuto delle associazioni, perché bisogna sempre pensare che l'amministrazione può fare questi progetti solo se viene aiutata dall'associazione di volontariato, in quanto già il Comune mette a disposizione, per esempio in questo caso dei bambini Sahrawi, sono il residente a Massa e Cozzile, vero Valentina? Quindi l'amministrazione mette a disposizione i mezzi per poterli andare a prendere e riportare, però giustamente non si può assumere anche l'onere, oltre al contributo, di poterli tenere per esempio una giornata a fargli fare delle attività o farli passare una giornata diversa. Quindi rimarcherei l'importanza dell'associazione di volontariato che appunto aiutano l'amministrazione in questi progetti di solidarietà che secondo me sono importantissimi sia per i bambini a cui vengono rivolti sia per i nostri bambini, io parlo per noi, che per un giorno vengano a contatto con bambini che vengano da situazioni problematiche e imparano anche i nostri, quindi ritengo molto importante questa convenzione e oltre al mio parere colgo l'occasione per la dichiarazione di voto del mio gruppo che è favorevole.
Consigliera Banci. Altri interventi? Consigliere Guercini.
Sì, faccio già la dichiarazione di voto, nel senso il nostro gruppo è favorevole a questo intervento di cooperazione internazionale, quindi tra i vari comuni della provincia di Pistoia col popolo Sahrawi. Saremmo stati più contenti se avessero aderito tutti i comuni della provincia di Pistoia. Ci dispiace che quest'anno non ci sia Quarrata, con cui spesso abbiamo collaborato per portare bambini, che ci dava una grossa mano perché era presente la Croce Rossa di Quarrata e non era poco come punto d'appoggio perché era il luogo dove potevano rimanere a dormire, quindi noi come gruppo siamo favorevoli anche perché personalmente abbiamo tutti e due, sia io che la Silvia, abbiamo collaborato con l'associazione Al Sadaka e crediamo che questa attività di cooperazione internazionale con i bambini vada portata avanti a tutti i costi e siamo contenti che il Comune sia a fianco in questa battaglia da portare avanti. Grazie.
Consigliere Guercini, consigliere Bartoli.
Sì, il Movimento 5 Stelle contento di questa attività, diciamo, fra virgolette, ludica per questi bambini. Anzi, personalmente invito l'assessore a rendermi partecipe per un eventuale coinvolgimento in attività ludiche o qualsiasi altra attività comporti la necessità di due braccia in più. E sono felice di partecipare in qualsiasi momento. Riteniamo oltretutto che sia un atto dovuto di civiltà del popolo, in particolare cioè della cittadina alianese. Spero di col mio pensiero di rispecchiare tutti coloro che hanno dei bambini e anche coloro che non l'hanno, certamente, però sapere che con questa attività diamo una mano in tutti i sensi, un respiro in più per questi bambini, una visita in più anche per un controllo medico è sempre un surplus che questi piccoli cittadini del mondo possono avere grazie a un piccolo contributo del Comune di Agliana. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli, quindi se non ci sono le Volterrani per dichiarazione di voto.
No, chiaramente sono contento dell'iniziativa, c'entra ben poco, però rubo un secondo, ma lo striscione per Regeni, visto altre morti, altre cose, ma lo possiamo togliere Presidente o lo lasciamo fino all'anno prossimo? No, perché ormai credo che fra un po' arresteranno pure gli egiziani, però togliamolo, perché insomma, grazie.
Sì, Volterrani, mi ero già interessato. Ora era l'assessore Fognone, mi sembra, che ora è Fere che aveva, non lo so, informerò chi l'aveva. E anche la posizione, probabilmente, cioè, ora lì è bene, però anche la posizione vicino, insomma, bisogna, cioè, esiste anche un regolamento, no, delle bandiere, eccetera. Comunque sarà, già un po' di tempo, sarà rimosso a breve, grazie. Allora, pongo, dopo la dichiarazione di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto, allora, pace e solidarietà, interventi di cooperazione internazionale, nuova convenzione tra gli enti locali della provincia di Pistoia per le attività a sostegno del popolo Sahrawi. Approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Passiamo. Proposta numero 9. Per la discussione e presentazione di questa proposta invito il vicepresidente Manetti a sostituirmi alla presidenza. Grazie.
Vorrei fare una proposta ai colleghi capigruppo se per valutare l'interruzione vista l'ora.
Ora? Va bene. Scusi, la richiesta è un'interruzione oppure una in sala che ogni capogruppo dice sulla prosecuzione dei lavori, come preferite?
Sì, chiedo l'interruzione con la presenza anche di lei, Presidente, per concordare se proseguire o meno.
Va bene, grazie. Sì.
O se era possibile metterla a voto, grazie.
Per la saletta, la sospensione per decidere il proseguimento dei lavori in saletta, perché Bartoli ha chiesto di mettere a voto questo. Va bene. A maggioranza, quindi, la seduta sospesa. Scusi, Bartoli, lei cosa voleva? Mettere ai voti questa cosa qui, ho capito bene? Cioè, riprende la seduta dopo la conferenza con il capogruppo. Mi sembra che è emerso la volontà di terminare la seduta odierna e di rimandare i punti all'ordine del giorno, quindi 9, 10, 11, 12 e 13, alla seduta di settembre. Ci sono, Bartoli chiede la parola, prego.
Sì, Presidente, la ringrazio. Vorrei che questa decisione fosse messa al voto dei consiglieri, grazie. La sospensione del Consiglio.
È un diritto del consigliere che ha richiesto, quindi, se interpreto bene, Bartoli, di mettere in votazione, di rimandare il punto 9, penso, no? Quello o anche
la sospensione della seduta
a questo punto, dell'ordine del giorno. Va bene, questi sono i termini. Allora, invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole alla chiusura della seduta odierna a questo punto dell'ordine del giorno, alzi la mano. Chi è contrario alla chiusura della seduta al presente ordine del giorno, alzi la mano. L'ha votato due volte. Quindi il Consiglio Comunale a maggioranza decise di chiudere la seduta odierna alle ore 24:19. Grazie a tutti, buone ferie e arrivederci a settembre.